diciamo sta cosa.
Allora, quello che ho cercato di dirvi in queste lezioni è che il nostro sapere oggi è un sapere estremamente controverso, per quanto non sembri, nel senso che quello che abbiamo, che stiamo ricevendo come sapere, quello che vi viene presentato in linea di massima come sapere anche all'università, è un sapere molto parziale, che deriva da una serie di sviluppi culturali e paradigmatici che l'hanno fatto diventare tale. In particolare abbiamo visto ripetutamente l'importanza della prospettiva cartesiana, che torna ricorrentemente. Adesso è uscito il nuovo libro di Galimberti, fanno la pubblicità e la pubblicità verte su un bambino che domanda: mamma, perché Cartesio dice che la res extensa è separata? Dico, ecco, proprio abbiamo Cartesio sempre fra i piedi. Se dovete fare una collana di filosofia, la chiamate cogito ergo sum. È una cosa che è assolutamente talmente diffusa che uno manco ci fa caso, però Cartesio aveva dato delle direttive piuttosto chiare, cioè ha impostato il nostro sapere in un certo modo che abbiamo visto essersi poi puntualmente verificato, tant'è che la nostra intelligenza è l'intelligenza logico-matematica, se non specifichiamo diversamente. Il nostro piazzarci nel mondo è un piazzarci nel mondo astratto su coordinate che sono quelle dei piani cartesiani. Quindi il GPS che avete in tasca, i cellulari, i TomTom e tutto il resto sono delle solidificazioni, delle concrezioni della prospettiva cartesiana. Qual è il problema di questa prospettiva cartesiana in termini di conoscenza, come abbiamo detto? È che esclude radicalmente dal conoscere tutta una componente che invece è profondamente umana, quella corporea e quella simbolico-immaginale. Per capire un po' meglio questo discorso, abbiamo fatto, vi ricordo, all'inizio delle lezioni sulla, come dire, la dilatazione dei tempi evoluzionistici. E su questo trovate il saggio Gli antenati scomodi, è uno dei quattro che leggete, e serve esattamente a dirci questo, ovvero sia che noi dobbiamo, se dobbiamo accettare quello che la stessa scienza ci dice, dobbiamo riconoscere che noi siamo stati e abbiamo vissuto attraverso il corpo molto più a lungo di quanto non abbiamo vissuto attraverso la consapevolezza e il cervello. Il cervello arriva, in particolare il nostro cervello, quello che abbiamo visto essere composto da tre diverse sfere, da tre diversi momenti evolutivi, vi ricordo paleoencefalo, mesencefalo, neocorteccia e via discorrendo. Ecco, allora noi siamo stati corpo molto prima di essere mente. E la tesi che deriva dalle nuove letture di questa evoluzione è che la mente è corpo. Non è qualcosa che è arrivato da fuori, non è qualcosa che ci è stato paracadutato dentro, come ricordano i miti platonici, il mito, la stessa idea dell'anima e del corpo che fa parte della nostra religione, ma è qualcosa che si è sviluppato pian piano nella consapevolezza fino a diventare ciò che siamo. E quindi il corpo è stato il primo oggetto di interesse del cervello, diciamo il cervello nasce al servizio del corpo e non viceversa, come oggi sembra che tutti pensino, e di conseguenza il sapere e il pensiero e la conoscenza partono da basi corporee. Noi cominciamo a pensare con concetti che derivano dai sensi nel senso forte, concetti estetici nel senso forte, quindi davanti, dietro, morbido, duro. Ora non posso farvi una lezione su una cosa che ho appena studiato, a parte che l'ho appena studiata, ma non c'entrerebbe molto, ma di nuovo soltanto una suggestione. Noi normalmente riteniamo che la percezione sensibile sia un affare del cervello, no? Diciamo, allora c'è questo stimolo che arriva al cervello, però quello che perdiamo di vista è che originariamente e in prima battuta lo stimolo è corporeo. Quando io tocco questo qui, io penso a un tavolo, però quello che sento è una superficie di un certo tipo, non è un tavolo. Il fatto che diventi tavolo è un'operazione sintetica conoscitiva successiva. La mia percezione non è di un tavolo, è di un piano che ha un certo tipo di consistenza, un certo tipo di risposta al tatto. Non so se questo è chiaro. Damasio, che è uno degli autori che abbiamo citato molto, che ho citato molto, inutile me dire noi, il plurale maiestatis, parla per chiarire quest'idea di portali sensoriali. ovvero sia del fatto che noi continuiamo a ritenere la percezione del mondo quasi meccanica, ma d'altronde adesso vedremo perché, mentre accade per un complesso corporeo di organi, tessuti, connessioni, eccetera. Per esempio l'occhio. Dici l'occhio vede, no? È distante, l'occhio è disincarnato, l'abbiamo visto, la visione, eccetera. Ma l'occhio è prima di tutto una parte corporea. Secondo poi, il fatto che possa ricevere questi stimoli, si sposti, si focalizzi, è dovuto a un intero sistema di muscoli, di nervi, di connessioni, di alloggi, che sono corporei. Non so se è chiaro. La visione non è un atto, come dire, intellettuale, perché io vedo improvvisamente nel cervello mi accade qualcosa. La visione è anche questo, ma è soprattutto il fatto che l'occhio si muova, si sposti, si focalizzi, riceva queste immagini fisicamente. Ok? Dimmi.
Ho capito una cosa, ma se il cervello non funziona io non vedo.
Sì, ma manco se funziona, pure se te si bloccano tutti quanti i muscoli degli occhi non vedi. Io non ti sto dicendo che uno è più dell'altro, ti sto dicendo che noi però vediamo soltanto una parte del fenomeno della visione, che è quella connessa con la nostra mente intellettuale cartesiana. Tutta la parte corporea ce la siamo persa.
Parte corporea intende?
Questo che ti dicevo, il fatto che l'occhio sia alloggiato all'interno del tuo cranio, servito da una miriade di muscoli specifici che ti permettono la messa a fuoco, lo spostamento e tutto il resto. Quindi l'occhio da solo non c'è, l'occhio è nel corpo.
Quindi bisogna vedere.
Esatto, bisogna restituire questo all'atto della visione la componente corporea che abbiamo perduto. Noi di fatto, se parliamo con un neuroscienziato, il neuroscienziato ci parla di come questi stimoli si costruiscono all'interno di reti neurali in percezione, come se tutto quello che c'è in mezzo fosse indifferente, e invece non lo è. Quindi il sapere nasce dal corpo, ok? E per una serie di passaggi successivi, attraverso, credo, lo strumento della metafora, questa è una delle nuove cose che sto studiando, quindi la butto lì, ma non articolo ulteriormente, ma comunque io credo che questo sia molto importante. Perché? Perché la metafora ci permette di trasferire i significati e le concezioni corporee di base, quindi liscio, solido, morbido, accidentato, eccetera, in qualcosa d'altro. No? Liscio come una pesca, liscio come la tua pelle, liscio come una boccia, eccetera, eccetera. Tutto questo modo di operare metaforico ci permette di trasferire i concetti e le basi della conoscenza corporea al mondo astratto che veniamo immaginando grazie all'evoluzione cerebrale. Ci siamo? Quindi che succede? Che io a un certo punto, quando parlo di spazializzazione del linguaggio, cosa voglio dire? Voglio dire che noi parliamo di tutto ciò che è astratto e che possiamo pensare grazie alle nuove funzioni della neocorteccia, partendo da un arsenale di concetti concreti, tant'è che li trasferiamo, no? Abbiamo visto la stratificazione sociale. Stratificazione sociale non è che c'è un monte da qualche parte dove io vado a sedermi e dico ecco questo è il mio status, però è evidente che per poter esporre questo concetto, che è un concetto astratto di differenze di posizioni, utilizzo dei termini concreti. Non lo potrei esprimere se non lo esprimessi tornando alla base del sapere che è spaziale e corporea. Ok? Quindi la distanza sociale non è che tra me e lui c'è un chilometro, però in termini di distanza sociale c'è un discreto gap, no? Quindi è questo il punto. Io riesco a esporre, a comprendere io stesso i livelli astratti della conoscenza fondandomi su un sapere che origina da invece concetti di base corporei. Quindi il corpo di fatto è uno strumento di conoscenza. In Cartesio il corpo è res extensa. In Cartesio il corpo non c'è. È una specie di automa. Ed è quello che vedremo oggi, perché è uno dei fondamenti dell'immaginazione meccanicistica. Ovvero sia, Cartesio immagina il corpo come una specie di robot che si muove in modi, diciamo, difficili da descrivere, perché all'interno del quadro cartesiano ci sono state un po' di difficoltà, però l'idea generale è che sia una specie di macchina che reagisce meccanicamente agli stimoli, eccetera, e il resto del mondo animale e animato è esattamente questo, ovvero sia sono delle specie di meccanismi che vanno in giro e si adeguano attraverso l'urto incessante di atomi, insomma, una cosa non particolarmente verosimile, ma insomma, diciamo che rimane il dispregio per il corpo. Okay. Il fatto che il corpo è semplicemente un'entità misurabile fra le altre. Abbiamo visto che questo trattamento della ressa extensa è anche alla base, probabilmente, o comunque uno degli ingredienti principali della crisi odierna ambientale. Perché nel momento in cui tu consideri lo spazio semplicemente come qualcosa di misurabile e sfruttabile, poi fai in Amazzonia quello che stai facendo adesso, fondamentalmente non è difficile vederlo, non credo che sia particolarmente complicato. Però il problema per noi è peggiore, perché insieme al corpo Cartesio toglie di mezzo anche le emozioni, le sensazioni, tutto ciò che non è razionale, logico, matematico. E invece il secondo livello del sapere che vediamo oggi è il sapere immaginale, che è un sapere fondato e basato sul corpo, sulle sue posizioni, sul suo modo di cominciare a comprendere il mondo attraverso uno strumento che non è la parola, ma è l'immagine. Questo perché? Perché tornando a quello che dicevamo dell'evoluzione, noi siamo abituati a immaginarci quasi sempre come esseri parlanti, l'essere umano parla, e l'essere umano parla molto più tardi di quando non compaia. L'essere umano, ci dicono la gran parte delle ricerche odierne, inizia col camminare, non col parlare. L'essere umano inizia quando qualcuno, per qualche motivo, si alza in piedi e improvvisamente fa cose. Questo lo vediamo meglio adesso, perché la stazione retta è il primo step di questo viaggio che faremo oggi a lezione. Però ecco, se è vero che il primo essere umano, o perlomeno il primo ominide, chiamiamolo così, che si alza, è di 3 milioni e 2 di anni fa, la parola risale a qualche centinaio di migliaio d'anni, forse pure di meno. Quindi, come vedete, ci sono eoni, ere, nelle quali noi esistiamo, ma non parliamo. E che facciamo? Comprendiamo il mondo attraverso le immagini, tant'è che i primi documenti di un qualche tipo di attività consapevole dell'essere umano sono simboli e immagini, non parole. I graffiti delle caverne, i simboli graffiati sui muri, che sono simboli che rientrano in una logica loro. Questo è il punto, quello che vorrei che capiste, è che conoscere per immagini non è un modo degradato della conoscenza con le parole, ma è un altro modo di capire il mondo. Ok? Le parole vengono dopo altri cambiamenti evolutivi, dopo aggiustamenti che permettono l'emissione della voce, anche se con qualche difficoltà, come stiamo vedendo, però succede tutto quanto molto tardi rispetto a quando è cominciata l'avventura umana. Okay. Quindi noi dobbiamo dar conto di che è successo nel frattempo. Come abbiamo fatto ad arrivare a essere parlanti? Come abbiamo conosciuto il mondo? Come ci siamo orientati? Come abbiamo costruito il nostro interagire? Noi sappiamo che i nostri, cugini, i primati, gli altri animali che hanno un'enorme parte di DNA in comune con noi, siamo al 98% con le bonobo e con gli scimpanzé, quindi insomma siamo praticamente quasi uguali, hanno un'intensissima vita sociale. E questo è importante, evidentemente. Hanno una vita sociale pur non parlando, quindi come vedete la tessitura relazionale del gruppo non ha bisogno delle parole, ha bisogno di comprendersi. È chiaro che le parole sono uno strumento di enorme potenza, perché, come dice per esempio Jared Diamond, che è uno che ci ha studiato e lavorato molto sopra, il momento in cui tu puoi parlare, puoi anche coordinarti. E vi faccio presente, come vedete, sono tutte dinamiche di cooperazione, non di opposizione. Noi abbiamo costruito la nostra società sulla concorrenza, sullo scontro, sulla divisione radicale, mentre tutto quello che vediamo dalla preistoria ci parla di gente che invece impara a collaborare, perché noi eravamo piccoli, eravamo relativamente inermi, perché noi siamo uno degli animali meno forniti di risorse naturali che esiste, non abbiamo grinfie, non abbiamo artigli, ci abbiamo niente, siamo, come dire, estremamente gracili. Non so se avete visto il primo Avengers, quando Hulk prende Loki, quello gli dice: io sono un dio. Sì, ma sei un dio gracile. Lo butta da me. Ecco, più o meno noi siamo quello. E quindi come abbiamo fatto, nonostante tutto, a diventare questa specie di disastro per il pianeta che siamo oggi? Grazie alla cooperazione. Perché le bande di cacciatori gridando o a gesti o con le parole, a un certo punto erano in grado di coordinarsi e sconfiggere anche animali di grande pericolo, di grande forza, di risorse immensamente superiori in sé. Ma noi cacciavamo in branco, come i lupi. Non lo so perché non c'ero, immagino che abbiano elaborato una serie di sistemi però che permettessero questo, dal gesto, perché la genesi grosso modo è gesto, grido, parola. La parola è l'ultimo, però era una comunicazione, nel senso che c'era qualcuno che capiva, era un livello di consapevolezza superiore a quello che invece normalmente ci aspettiamo. Però questo, tanto per chiarirvi il punto, mi porta a ricordarvi una storia che avevo studiato un sacco di tempo fa. Allora, c'era questo studioso che in modo evoluzionistico ma molto cartesiano aveva deciso di testare le teorie darwiniane sui gorilla di Diane Fossey. Sapete chi è Diane Fossey? Quella che è stata uccisa dai bracconieri perché cercava di proteggere i primati sul monte Kilimangiaro. Una storia estremamente interessante. Insomma, questo va a studiare con Diane Fossey e con una serie di, come dire, pregiudizi col trattino, nel senso che dice: allora io devo studiare lo sviluppo dell'intelligenza, no? Siccome i primati sono tra gli animali più intelligenti, ovviamente dopo di noi, e Darwin mi dice che è la sfida del mondo che aguzza l'ingegno, io immagino che questi primati abbiano dovuto superare delle difficoltà concrete, fisiche, pratiche, enormi, e quindi sono diventati così, e vado a provare sta cosa. Arriva e si accorge che i primati fanno una vita che probabilmente vorremmo fare pure noi, nel senso che non c'hanno nessuno che li caccia, trovano il cibo sugli alberi, passano il tempo a levarsi le pulce, a chiacchierare, a darsi gli schiaffetti, e lui è terribilmente depresso perché dice: qui non mi torna uno che è un conto che è uno. Cioè, se devo ragionare in termini cartesiani, ovvero sia che la complessità ha a che fare con l'azione, col pensiero strumentale, e scimmie dovrebbero essere deficienti perché hanno una vita che è perfetta, e loro non devono fare niente, non si occupano di cacciare perché mangiano frutti di cui ce n'è in abbondanza, si spostano in un circuito molto tranquillo, hanno acqua, non hanno cacciatori, quindi perché diavolo dovrebbero essere diventati intelligenti? E questo stava bello depresso, poverino. A un certo punto nella sua vita aveva dei problemi seri, problemi di rapporti con la compagna, problemi di rapporto col lavoro, insomma tutta una serie, stava lì che si arrovellava, e a un certo punto eureka, capisce: le scimmie non sono diventate intelligenti per problemi concreti, sono diventate intelligenti per problemi relazionali, perché è molto più complesso interagire tra simili che non interagire col mondo che tutto sommato è meccanico e a quel livello non pone nessun problema. Quindi l'intelligenza delle scimmie, e probabilmente la nostra, ci insegna questo discorso, deriva da una ricca vita relazionale. Le scimmie sono diventate intelligenti non per delle sfide poste dal mondo, ma per delle sfide poste dal gruppo, dal doversi relazionare con gli altri, dal trovare strumenti per esprimere sensazioni ed emozioni. Quindi il mondo animale, come vedete, è molto più ricco di quanto noi non pensiamo, e la sfera relazionale è molto più importante di quanto noi non pensiamo. E questo, vi ricordo, l'abbiamo detto quando abbiamo parlato delle intelligenze multiple, no? Credo sia stata l'ultima volta. Abbiamo parlato dell'intelligenza interpersonale e dell'intelligenza intrapersonale, che sono strumenti molto più efficaci in termini di successo soggettivo che non l'intelligenza logico-matematica. Quindi, questo autore, del quale purtroppo non mi ricordo il nome perché appunto sono arrivato, ma prima o poi mi verrà in mente, scrive questo bellissimo libro su questa questione relazionale e mi salva la tesi di dottorato, perché io mi ero incastrato clamorosamente mentre scrivevo. Quando sono inciampato casualmente in questo libro, casualmente tra virgolette ovviamente, ho cambiato radicalmente l'impostazione del discorso e mi è venuta fuori un gran bel lavoro. Quindi il punto è questo: noi abbiamo una cecità per quello che riguarda il sapere relazionale, il sapere corporeo, il sapere immaginale, che però sono lì e sono utili, molto più utili dell'altro. Il problema è che il sapere corporeo e il sapere relazionale, come abbiamo visto, sono molto più cooperativi che non oppositivi. E noi invece nell'attuale paradigma, che è comunque molto simile a quello iniziale, vi ricordo che abbiamo detto che il paradigma è un insieme di assunti fondanti del modo in cui si genera e si evolve la cultura nella quale esiste un gruppo, ecco, alla base della nostra cultura c'è una scelta a favore della disgiunzione e non della congiunzione. Quindi tutto il nostro modo di pensare il mondo, sia nel sociale che nell'economico che nello scientifico, è improntato all'accento sul fenomeno della separazione. In economia abbiamo la concorrenza, tutti contro tutti. La versione che ci stiamo vendendo di Darwin, che non è quella darwiniana, perché andatevela eventualmente a vedere, potrebbe interessarvi, ma comunque la versione che è stata divulgata di Darwin è quella della lotta di tutti contro tutti, no? Quindi l'evoluzione avviene perché tutti si scontrano, ed era esattamente il fondamento di quello che diceva il mio collega, no? Se questa cosa è dovuta a uno scontro continuo, io dovrei trovare una situazione in cui queste scimmie sono perennemente incazzate con qualcuno che le minaccia e quindi si sono evolute. Ma è, questo non esiste nel mondo.
Come mai
che? È una bella domanda, adesso cerco di rispondervi nella lezione di oggi, anche se è un'ipotesi, ovviamente non è una, magari fosse una certezza, ma non lo è, però è una chiave secondo me abbastanza utile per comprendere. Ok, fin qui ci siamo? Se avete dubbi diteli, perché è un filone di pensiero un po' complesso, io me ne rendo perfettamente conto, ma credo che a voi serva, perché appunto voi col corpo ci lavorate, col vostro e con quello degli altri. Quindi riuscire a vedere che il corpo non è semplicemente una cozzaglia di organi, che è una visione dicotomica ovviamente, no? Il corpo è un insieme interconnesso, coerente, complesso di funzioni, tessuti, organi, connessioni e via discorrendo. Se non lo interpretiamo in questo modo, il corpo soffre, no? Abbiamo visto che l'immaginazione della macchina della quale parleremo oggi è fondamentalmente alla base delle nuove strategie di allenamento. E abbiamo visto che le nuove strategie di allenamento aumenteranno forse la performance, ma aumentano sicuramente molto di più la fragilità di quelli che le praticano. Perché? Perché tu sei umano, non sei una macchina. È inutile che io applichi al corpo umano dei modelli astratti di vettori e forze, perché tu non sei astratto, tu sei fatto di carne, ossa, cartilagini, tendini e whatever. Quindi è questo modo di pensare che è quello che va in qualche misura profondamente rivisto e criticato. Allora, perché, dice il vostro collega, abbiamo privilegiato la separazione? Vediamo perché la separazione è importante in primis. Perché, ve ne ho parlato del letto di Proguste? Sicuri? Cazzo, pure il letto di Proguste. Allora, qualcuno sa cos'è il letto di Proguste? Sono sempre queste speranze così, del tutto campate in aria. Niente, eh? Bene. Ok, allora io vi invito caldamente a leggervi i vostri miti greci, perché i miti greci sono un potere, una somma di sapere o di sapienza sull'umanità che non ha uguali per la nostra cultura almeno. Uno di questi miti è il mito di Proguste, che trovate menzionato più o meno dappertutto. Non so, hai sentito parlare del cigno nero ultimamente? O manco quello? Ragazzi, vivete in un mondo noioso, lasciate che ve lo dica, veramente, due palle, santa madonna. Ok, allora, chi è questo Proguste? Questo Proguste è un tizio antipatico che a un certo punto conquista un passo montano in Grecia, sul Monte Coridallo, che è sulla strada che unisce Delfi ad Atene. E come tutti coloro che si impadroniscono di un passo, di un guado, di qualcosa nel mondo mitico, impone un pedaggio. Che pedaggio imporrà Proguste? Ha fatto un gesto, continui. Denaro. Ecco, vedi, siamo economicistici. A Proguste del denaro non gliene frega un accidente. Come fregava poco nelle culture antiche, ragazzi. Tenetelo presente questo. Eh? No, stiamo sempre lì, è sempre economicistico. I pedaggi erano altro, erano, come dire, costi importanti. Proguste ha un letto. E tu, il tuo pedaggio è sdraiarti sul letto di Proguste, che diventa quindi un'espressione corrente, so che la lingua vi sorprende a volte, ma si dice, che succede? Se sei del formato del letto puoi passare, se no Procuste ti adegua. Ovviamente in modo estremamente splatter, perché i miti non avevano problemi di ritegno, quindi se sei lungo te taglia, se sei largo te stringe, se sei corto ti allunga, ovviamente con danni fisici piuttosto concreti. E sta cosa piano piano, come dire, secca un po' alle autorità ateniesi, che mandano, credo Perseo, ma non so perché li abbiano chiamati tutti uguali, cioè Petteseo, Perseo, ogni volta riuscisse a ricordare quale dei tanti, dovrebbe essere Perseo, e lo mandano a trattare con Procuste, il che a dire levaci questo dalla palla perché non se ne può più. Ok. Il quale eroe, ovviamente essendo un eroe, compie ciò che deve, e come uccide Procuste? Col letto. Perché Procuste, guarda caso, era fuori formato rispetto al suo stesso letto, il che mi ricorda la storia di uno bassetto coi baffi che diceva che la gente giusta era alta e bionda. Non so se avete qualche tipo di... ecco. Però, come vedete, la storia si ripete, no? Poi, tragedia, commedia, farsa, però, insomma, si ripete spesso e volentieri. Dite voi a noi di tutto questo, ecco. Perché il letto di Procuste è fondamentale come metafora, e siamo a quello che dicevo prima. Perché il letto di Procuste descrive il processo di conoscenza. Noi conosciamo così. Il nostro conoscere è un imporre alla realtà dei quadri di comprensione. Cosa ci dice il mito di Procuste? Sono contento che siate allegri, ragazzi, mi fa piacere. Allora, ci dice, uno, che la conoscenza è un passaggio dal piano sacrale al piano profano. Perché nel mito ci sono poche informazioni, ma quelle che ci sono vanno prese in conto. La strada va da Delfi ad Atene. Nella cultura greca Delfi è il centro spirituale, Atene è il centro politico. Quindi se Procuste sta in mezzo, non è casuale. Sta lì perché vuol dire che un certo il sapere, passando dallo spirituale al terreno, deve in qualche modo essere ridotto. Quindi noi conosciamo attraverso un costante processo di riduzione. Abbiamo parlato dell'MP3 con voi?
Sì.
Ecco. L'MP3 è l'esempio che io normalmente faccio dopo il letto di Procuste, ma è quello che in qualche misura si attaglia piuttosto bene, no? Levi cose. Allora, quindi, qual è il punto centrale della cosa? Che noi separiamo. La conoscenza è un gesto di separazione, un gesto di divisione, un gesto di riduzione, è qualcosa che ha un prezzo. Ed è opportuno che ve lo ricordiate, perché qual è la chiave problematica di questo discorso? È che tu crei un mondo intorno a te con queste semplificazioni, ma non è che hai semplificato il mondo, hai semplificato il modo di comprenderlo. Il mondo rimane complesso esattamente come prima, il che vuol dire che nel mondo ci sono cose che tu non sai perché le hai tagliate fuori. So se questo è chiaro. Cioè, il nostro conoscere e creare una cultura è un atto di riduzione di una complessità con la quale non saremmo in grado di fare i conti. Weber definisce questa cosa come sezione finita, ve l'ho già detta questa? No. La sezione trovata, questa nel saggio la trovate, è una delle chiavi di interpretazione del mondo che credo più utile. La cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del reale, del divenire del reale. Quindi di fatto il punto qual è? Che noi, per come siamo fatti, per le limitazioni del nostro cervello, anche cognitive, perché noi sappiamo di essere in qualche modo molto limitati, no? Pensate semplicemente ai sensi, che è uno dei motivi per i quali poi appunto Cartesio e gli altri li avevano così squalificati. Qual era il motivo di questo attacco al conoscere sensibile? La scoperta tecnologica di nuovi strumenti, no? Prendete il microscopio. Che cosa ne deriva? Che Hooke, per esempio, che è stato uno dei principali artefici della Royal Society, mette sotto al microscopio degli oggetti apparentemente lisci e si accorge che non lo sono. Mette sotto al microscopio una mosca e si accorge che gli occhi della mosca non sono delle sfere perfette come pensava, ma sono formati da tutta una serie di microsfaccettature. Cosa ne arguisce Hooke? Che i sensi lo ingannano. E questo senso dell'inganno è cruciale anche in Cartesio. Voi andate a vedere Cartesio, il quale era un tipino abbastanza tramato, come si dice a Roma, e scoprirete che la sua ipotesi, uno dei motivi per i quali cerca di fondare in qualche modo il suo essere, è che ritiene che seria la possibilità che Dio voglia ingannarci. Quindi non semplicemente un inganno fisico, ma a monte, il boss ci vuole fregare. E quindi c'è questa logica appunto della paranoia in qualche modo che si impadronisce di questa generazione. Perché? Perché dopo una vita condotta nella certezza del riscontro sensoriale, le nuove tecnologie rivelano che il mondo è fatto diversamente. Ok? E quindi c'è questo senso di tradimento, questo senso di improvvisa incapacità a comprendere nella dimensione umana a favore della macchina. Quindi, come vedete, c'è già un accenno del perché noi pensiamo che le macchine siano meglio di noi. Perché le macchine ci rivelano cose della realtà che noi, con i nostri miseri, tra virgolette, sensi, non siamo in grado di percepire. Vi ho già detto che noi abbiamo una zona cieca nello sguardo, che integriamo in modi geniali per certi versi, ma è lì, sappiamo benissimo di avere una gamma di frequenze che ascoltiamo, mica tutte, che è il discorso dell'algoritmo MP3 che vi dicevo l'altro giorno. Sappiamo di non vedere moltissime delle cose, delle frequenze della luce, noi vediamo il visibile, non a caso. Poi c'è l'ultravioletto e tutte le altre, i raggi gamma. Il mondo è molto diverso da come lo vediamo noi. Quindi questa in parte già è un modo per comprendere che vuol dire ridurre. Il nostro mondo si fonda su una piccola gamma di quello che potremmo sapere del mondo. E per la conoscenza vale lo stesso. Quindi questo in qualche modo dovrebbe renderci più cauti e più umili. Perché? Perché il nostro sapere soffre per definizione di uno scarto dal mondo. Cioè quella che è la realtà più ampia del mondo, quella che i tedeschi chiamano Realität, perché altrimenti non si capiamo più quando parliamo, è sempre lì, noi ci viviamo dentro, ma ci viviamo in una sezione finita più semplice che ci permette di capire le cose, organizzarle, star bene, perlomeno auspicabilmente, e via discorrendo. Ci siamo fin qui?
Professore, però la conoscenza non ce la creiamo anche noi a livello personale?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, ma questa è una scelta che avviene all'interno di riduzioni già effettuate, che sono dovute sia alla struttura fisica, perché quella chiaramente ha una certa influenza, che al modo attraverso il quale organizziamo il corpo del sapere. Quando vi dico, lui mi dice perché avete scelto la separazione? Non lo so perché tante altre culture non l'hanno fatto. Nella tradizionale dicotomia, quella che ci viene molto spontanea, Oriente e Occidente, l'Oriente è a favore della congiunzione e l'Occidente è a favore della disgiunzione.
No, questa cosa dell'Oriente che è a favore della congiunzione.
L'Oriente, per esempio, tutto il sapere orientale parte dal corpo. Tu prendi una disciplina orientale qualunque, che sia anche filosofia, è strettamente correlata a delle pratiche corporee, no? La posizione del corpo nello spazio è uno dei fondamenti del conoscere orientale. A noi non ci frega niente. Tant'è che in Cina esiste il Feng Shui. Qualcuno sa? Già passa poco, ma insomma. Feng Shui che cos'è? È un'arte, diciamo, io la chiamo arte perché non è una scienza, è un'arte sul disporre gli edifici nel modo migliore nello spazio. Ma ovviamente questo cosa pretende, qual è il fondamento del discorso? Ma prescindendo dal, tutti ridono sul fatto che c'è il drago in terra, ma il drago in terra è una metafora ovviamente, no? È un modo per descrivere delle situazioni. Ma è chiaro che la percezione cinese dello spazio non è quella cartesiana, perché i cinesi sanno perfettamente che in certi punti si può vivere e in altri no. Per noi uno spazio è uno spazio. Tant'è che poi abbiamo gente che costruisce le case dentro le zone di esondazione dei fiumi e si lamenta perché poi si allaga casa. È ovvio che in una zona di esondazione dei fiumi tu non dovresti costruirci. Non serve manco il genio cinese, basterebbe un po' di buon senso. Ma siccome noi veniamo da una storia che ormai si costruisce lungo, perlomeno nella versione cartesiana, quasi 400 anni, nella quale ci siamo detti che lo spazio è spazio, quindi che ci siano montagne sopra, fango, acqua, è del tutto irrilevante, ecco, allora i risultati sono questi. Mentre la conoscenza cinese è una conoscenza che avrà tanti difetti, per carità, perché noi abbiamo realizzato cose che loro si sono ben sognati dal fare, però è una conoscenza integrata. Tu vivi all'interno di un ambiente, tu sei parte dell'ambiente e devi avere un sapere che ti permetta di stare al meglio con l'ambiente che hai. Quindi in certi posti vai e in certi posti no, perché ci sono forze del terreno che sono nefaste, perché ci sono situazioni che possono essere pericolose, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ecco, la stessa idea confuciana del predominio olistico del gruppo sull'individuo è un'idea che deriva radicalmente da questo tipo di discorso. Si coopera, si è tutti insieme, la famosa mente alveare che avrete sentito nominare, Gaia, tutte queste cose qui che girano. C'è un sacco di mondo là fuori, ragazzi, fate qualcosa, vi prego, perché sarebbe il caso che ne imparaste almeno un po', non dico tanto, ma almeno un po'. Allora, tutto questo ci parla della, come dire, dell'accento sulla cooperazione. Però il fatto che noi si sia accentuata la separazione, in qualche misura, è di per sé strano, perché se noi siamo qui è perché noi abbiamo collaborato finora. Voglio dire, pensate un attimo, no? Allora, a noi ci dicono tutti combattono gli uni contro gli altri, ok. A voi risulta che per strada ci siano combattimenti all'arma bianca ogni momento? No. Quello che noi vediamo, osservando la realtà sociale, quello che ci circonda, il mondo che ci circonda, è gente che convive, più o meno bene, ma convive. Molto più che non si scontra. Cioè, se dovessimo avere, no, una percentuale anche 50 e 50 di convivenza e di scontro, vivremmo in Walking Dead fondamentalmente, saremmo in un post-bomba. Noi siamo arrivati qui perché abbiamo collaborato, come vi dicevo, dalle bande di cacciatori paleolitiche fino ad oggi. Noi riusciamo a fare ciò che facciamo quando collaboriamo, non quando siamo l'uno contro l'altro. Possiamo anche stare l'uno contro l'altro, perché quello che vi sto cercando di dire in queste lezioni è che il modo di pensare la realtà è una convivenza di separazione e collaborazione. Abbiamo parlato del Tao, spero. No? Avete presente il Tao senza che lo disegni, perché mi viene una schifezza? Bene, vabbè, lo disegno uguale perché è meglio. Le immagini parlano. Questo che è di bello? Non mi pare niente di che. Ah, vabbè. Allora. Poveraccio. Però, più o meno. Perché il Tao è un simbolo centrale da questo punto di vista? Perché il Tao ci mostra come gli estremi convivano, non si oppongano. Il problema è tutto lì. Se possiamo scegliere tra due operazioni fondamentali logiche, che sono la separazione e la congiunzione, queste due dovrebbero poter coesistere. Non posso privilegiarne soltanto una senza prendere in considerazione l'altra, perché l'intero, che è il tutto, è composto da due parti. Noi siamo in una logica duale, siamo perennemente in una logica duale. Quindi, che vediamo lì? Che il bianco convive col nero, ma non solo, che nel bianco c'è il principio del nero e viceversa. Quindi c'è un, come dire, un movimento necessario nel Tao, che è disegnato così esattamente per rendere la dinamicità, è il processo, no? Come dice Weber, l'infinito processo del divenire del reale, è quello, è un costante. E il fatto che queste siano linee morbide, cosa vuol dire? Vuol dire che le proporzioni cambiano, quindi possono esserci momenti in cui prevale una, momenti in cui prevale l'altra, culture in cui prevale l'una, culture in cui prevale l'altra, ma è qualcosa che nel tempo cambia. È ovvio che se io, guardate, tanto per spiegarvi com'è la questione dei simboli, se io avessi disegnato così il Tao, no? O vedete che è un'altra cosa, no? Questo siamo noi, i buoni e i cattivi. Quindi, come vedete, già la sinuosità di una linea dà un messaggio informativo enorme. Lo devi spiegare per un quarto d'ora per spiegare, lo vedi e lo capisci. Questo è il principio dell'immagine. L'immagine trasmette volumi di consapevolezza, comprensione, accostamento. È uno strumento molto più versatile, ma è anche uno strumento molto più indisciplinato della parola, il che è il motivo per il quale nella nostra cultura, in particolare con l'immagine, non abbiamo un buon rapporto. Allora, che vi dicevo quindi? Che il Tao, come d'altronde tutti i saperi sapienziali, anche occidentali, cosa dice? Che l'uno e l'altro convivono, che non è pensabile che ci sia soltanto il bianco, no? Una delle strofe del Tao più nota è quella che dice: il bianco non è bianco senza il nero, l'alto non è alto senza il basso. Quindi tutto quello che noi definiamo come opposizioni radicali di fatto è un sistema nel quale uno dei termini dà senso anche all'altro, no? Come faremmo a immaginare l'ombra se non ci fosse come, cioè, non vedremmo se ci fosse solo luce. Noi abbiamo bisogno dei contrasti, abbiamo bisogno dell'ombra, abbiamo bisogno dell'altra parte. E chiaramente questo poi ha tutta una serie di ricadute anche sul pensiero del male, per esempio, no? Bene e male. Se sono bene e male, è evidente che c'è una quota di male che tutti noi abbiamo dentro di noi. No? Pretendere di essere santi, magari qualcuno può anche darsi che lo faccia, ma nella gran parte noi siamo anche male. Ieri ho sentito un'intervista con Nicola Gratteri. Chi sarà mai Nicola Gratteri? Ottimo. Nicola Gratteri è uno dei procuratori antimafia più impegnati sul territorio da sempre, che sta a Catanzaro, quindi in trincea direttamente. E che diceva? Diceva: se mi dessero gli strumenti, oggi con la tecnologia e quello che abbiamo costruito in questi anni, potremmo sconfiggere in 10 anni l'80% della mafia. E gli hanno detto: perché l'80%? Dice: perché il restante 20% è la componente mafiosa che abbiamo tutti dentro. E che piaccia o meno, è vero. Nel senso che tutti noi in qualche momento abbiamo dei pensieri che possiamo etichettare come mafiosi. Magari poi li soffochiamo, non diamo seguito, ma arrivano. E tu te guardi come di Madonna, come è mai venuta in mente questa cosa? Non so se è mai successo. Hai dei pensieri che, come diceva un mio amico, io non sono d'accordo con i miei pensieri. A volte capita che tu stesso resti di stucco davanti a quello che ti è venuto in mente, poi non lo faresti mai, nella gran parte dei casi, in altri sì. Però diciamo che qui, come al solito, in questa oasi di serenità e tranquillità, non lo faremmo mai. Però ti si affacciano alla mente dei pensieri per i quali ti rimani da solo di stucco e dici: oddio, come è venuta in mente questa cosa? No, di solito pensieri violenti, pensieri lussuriosi, pensieri brutali, cose che non ti attribuiresti. Se fossi un po' più onesto, dovresti attribuirtele. Abbiamo parlato del conosci te stesso ripetutamente, credo. Ecco, il conosci te stesso è un problema esattamente per questo. Il conosci te stesso è uno dei, è la parola, diciamo, chiave della sapienza greca, quindi stiamo sempre lì. Era quello che era scritto sul timpano del Tempio di Delfi, quindi il famoso tempio della strada, eccetera. E il tempio ti esortava a conoscere te stesso. Come noto regolarmente in questi casi, se fosse una cosa facile non ce l'avrebbero scritta, perché non è che il tempio ti ha scritto ricordati di mangiare la mattina, no, ecco. Se ti dice conosci te stesso, vuol dire che per conoscere se stessi ti devi fare un mazzo tanto. Perché? Perché tu hai un problema perenne di scarto tra la tua autoraffigurazione e quello che sei. No? C'è una bella canzone del Blue October, ma magari la sentiamo se abbiamo un attimo, che si chiama Ugly Side, che in inglese vuol dire lato brutto, lato ripugnante, ed è lui che canta a lei e le dice: io vorrei che tu vedessi tutto tranne il mio lato peggiore. Dottor Jekyll e Mr. Hyde, siamo sempre lì, ce lo siamo raccontato, ce lo stiamo raccontando da secoli, ma non riusciamo a farci conti con questa storia, perché la nostra idea è che possiamo abbattere Mr. Hyde. Mr. Hyde è noi, se abbatti lui ti abbatti da solo, e quello è il problema. Quindi noi dovremmo trovare un sapere, una conoscenza che permettano che questi poli convivano e si fecondino reciprocamente, che quello è il punto, perché nell'uno c'è l'altro, non c'è nulla di assolutamente nero o di assolutamente bianco. Mentre noi ragioniamo, no, la famosa logica dei buoni e dei cattivi, ci sono i buoni e i buoni sono buoni, i cattivi sono cattivi, non sta né in cielo né in terra. Quindi il grande problema è un sapere che si fondi non sul principio dell'out-out, lo scrivo perché se no va a finire che mo scrivete con la O e mi viene una crisi dei nervi, è latino e vuol dire o, ma sul principio del et, che probabilmente sentirete nominare ovunque, perché ultimamente pare che ce ne stiamo accorgendo un attimo. Che vuol dire? Vuol dire che non abbiamo una posizione di dicotomie radicali, quindi o bianco o nero, ma abbiamo una capacità di concepire il bianco e il nero. Che non sarebbe difficile, perché noi siamo bianchi e neri, non so se vi rendete conto della questione. Cioè, noi siamo la materia prima per comprendere questa cosa. Noi siamo contemporaneamente razionali e irrazionali, buoni e cattivi, bianchi e neri, stronzi e geniali, egoisti e altrui, tutto insieme, siamo sempre noi. Solo che non riusciamo mai a farci i conti. Riusciamo sempre a dire che dovremmo essere qualcos'altro. Nella fattispecie, in questi ultimi secoli ci stiamo dicendo che dovremmo essere delle macchine, e i risultati si cominciano a vedere in modo piuttosto inquietante anche nella vita quotidiana. Ci siamo fin qui? Ok, facciamo un attimo di break, che ve lo meritate. Quindi il quadro della comprensione e della conoscenza ce l'abbiamo abbastanza, come dire, consolo, spero, abbastanza chiaro a questo punto. Allora, che succede? Che se ragioniamo su questa triade interconnessa di sapere corporeo, sapere immaginale e sapere razionale, del sapere corporeo abbiamo parlato abbastanza, del sapere razionale non serve che ve ne parli, tanto lo conoscete, ma anche il sapere immaginale. Come vi dicevo, il sapere immaginale ha a che fare con delle modalità di comprensione del mondo che non sono quelle del discorso parlato, non sono quelle del logos. E da noi viene trattato, nella nostra cultura in particolare, viene trattato male. Perché? Perché, come dice l'autore di riferimento del quale parliamo, che è un tale Gilbert Durand, che era un socio-antropologo francese di grande levatura, l'immagine è anarchica, mentre la lingua no, la lingua è possibile influenzarla, distorcerla, piegarla, sminuirla, depotenziarla, direi meglio. Vi ho parlato di 1984, no? La neolingua, ecco, la neolingua è un'applicazione esattamente di questo, ovvero sia il fatto che tu, se operi sul patrimonio linguistico della gente, puoi fare in modo che questa non pensi certe cose, no? La pensabilità è fondamentale nella conoscenza, e noi abbiamo il brutto vizio di pensare che tutto sia pensabile, ma questo non è vero. Tu puoi pensare normalmente, semplicemente all'interno delle regole del pensiero in cui vivi. Se queste vengono irrigidite, se queste vengono costantemente aumentate e rese ingombranti, tu pian piano non pensi più. E per quanto possa sembrarvi un discorso ampio, è quello che accade oggi. Oggi non si pensa praticamente più, ragazzi. Il problema è questo. Oggi si parla per slogan, si semplifica all'eccesso qualsiasi tipo di comunicazione. Le comunicazioni stereotipe, come appunto gli slogan, le parole d'ordine e tutto questo, diventano rigide, non sono più utili per descrivere un mondo che cambia continuamente, come fa il mondo. E quindi tu non pensi. Perciò, a parte tutto, sapere del sapere immaginale oggi è capire cosa sta accadendo, perché guarda caso oggi tutti quelli che si stanno sforzando di semplificare il linguaggio parlato usano le immagini, perché le immagini arrivano. Avete presente il gergo di X Factor, no? Mi sei arrivato. Ecco, non sappiamo come dirlo perché il nostro vocabolario sulle emozioni è un po' scarso, visto che le abbiamo buttate dalla finestra insieme a tutto il resto con Cartesio, però è esattamente quello che vogliamo significare, che ci sono certe cose che hanno effetto su di noi. Le immagini di solito arrivano, come vi dicevo lì, no? Basta raddrizzare una linea e tu già capisci un sacco di cose, senza che io te le debba spiegare, senza che probabilmente tu sia manco in grado di spiegarmele, ma le hai capite. Perché siamo al prelinguistico, o siamo al non linguistico, meglio, perché pre ha sempre un accento, ma di vabbè, poi dopo siamo diventati linguisti, molto meglio. No, non è così. Noi conosciamo oggi, come abbiamo sempre conosciuto, con l'immaginazione e con la ragione. Tant'è che Einstein, che non credo possiamo sospettare di essere stomistico orientale, una delle sue frasi preferite era: senza l'immaginazione non ci sarebbe la scienza. Perché se tu non immagini, poi non cerchi neanche i modi per risolvere. Se tu, il tuo prefigurare un problema è un atto di immaginazione, noi continuiamo a far finta di no. Ma è così. Tutta la nostra cultura nasce dall'immaginazione, perché tutto ciò che noi abbiamo oggi, in un certo momento, non c'era. E se c'è, è perché qualcuno se l'ha immaginato, contro quelle che erano le regole delle sue culture. Pensate all'idea della democrazia, pensate ai diritti umani, pensate alle soluzioni tecnologiche, no? Pensate a Verne scriveva dei romanzi che erano di fantascienza, tutti ridevano, e dopodiché è diventata la tecnologia del secolo successivo. Che c'è di tanto scientifico in questo? La scienza è uno strumento attraverso il quale realizziamo cose, ma queste cose le abbiamo prima immaginate. Questo è il punto centrale, che abbiamo perso completamente di vista. Noi abbiamo fatto una serie di cortocircuiti, di disastri da un punto di vista della comprensione del mondo, assoluti. Okay? Questo accento sul fare, che viene posto da gente che non fa un cazzo. È ridicolo. Ma poi il fare, come lo puoi separare da un pensiero che ti dica cosa fare? Che fai? Fai le cose così a casaccio? Io presumo di no. No? Tu fai dopo che hai pensato cosa fare. Ecco, questa fase è quella immaginale. Perché anche il tuo immaginare andarti a prendere una lattina di birra, di fatto, è un atto di immaginazione. Perché non ce l'hai la lattina di birra al momento. No? Tu stai immaginando, stai prendendo atto della tua posizione, situazione corporea, ti stai dicendo, cazzo, ho sete. Che vorrei adesso? Ah, mi piacerebbe avere una lattina, bella lattina di birra fresca. Tutto questo processo è immaginare. Quindi, dimmi.
Qual è la differenza tra pensare e immaginare?
Il pensiero ha una sua struttura piuttosto seria e ingombrante, l'immaginazione no. E l'immaginazione andrebbe anche distinta dalla fantasia, perché l'immaginazione non è soltanto, cioè è chiaro che se io immagino di avere qui davanti un unicorno che mi porta in giro, probabilmente non riesco, no? Quindi c'è un discorso di verosimiglianza e di articolazione, però di fatto l'immaginazione in larga misura è quella che ti permette di superare ciò in cui sei, di andare oltre. Perché non è legata a una serie di convenzioni in cui invece il pensiero purtroppo lo è. No, come dicevamo, il letto di Proguste è la struttura del pensiero. Il pensiero ti fa pensare in un certo modo. Uno dei grandi problemi della nostra, e credo che sia un problema non, oddio, vabbè, diciamo per l'Occidente non aggirabile, è che noi pensiamo in modo sequenziale, diacronico, ma il mondo accade sincronicamente. Tant'è che una delle parole chiave di Edgar Morin, che è uno dei pensatori che trovate citato praticamente in tutti i miei scritti, è contemporaneamente. Non c'è un prima e un dopo, tu sei costantemente tutto. Il tuo corpo lo sa benissimo, il tuo cervello, quello non razionale, lo sa benissimo. Il cervello razionale va per step, non siamo in grado noi di pensare tutto insieme. Quindi dobbiamo costantemente essere consapevoli dei limiti della nostra capacità di pensiero. Perché sono i nostri limiti, non è il mondo che è limitato, siamo noi a essere limitati. Ok? Però, come vi dicevo, l'immagine ha delle caratteristiche sue. Il lavoro di Durand è tutto giocato sul riconoscimento della dignità del sapere immaginale, che è altra rispetto al sapere della parola e della ragione. Non completamente diversa, evidentemente, ma offre una serie di possibilità di sincronia, di superamento di significati ormai non più utili, che il pensiero razionale normale, il logos classico, non ha più. Tra l'altro il logos classico è terribilmente legato, come vi ho detto più volte, alla quantità di parole che tu sai. La lingua è uno strumento estremamente potente, ma lo è quando hai gli strumenti per usarlo. Noi assistiamo da anni a un impoverimento del vostro arsenale di parole. Siamo arrivati a delle medie imbarazzanti, 5, 6, 7 mila parole, sono cose banali, 6, 7 mila parole non bastano a dire niente. Tu devi sapere parole per poter pensare in modo più complesso, dimmi.
E questo non influenza molto il sapere immaginale?
No, perché le immagini, ti ripeto, non si fondano sulle parole. Le immagini attivano altri modi di comprendere, altri livelli di consapevolezza.
Però se tu non capisci quell'immagine è dato magari anche da un tuo impoverimento lessicale proprio di definizioni nel capire.
No, perché tu non lo capisci attraverso il linguaggio l'immagine, quello è il punto. Senso. La capisci attraverso una tua funzione mentale che noi non stiamo prendendo mai in considerazione, ma è lì. Ti spiego meglio, provo con un esempio. Ormai è consolidato il fatto che il nazismo ha avuto il successo che ha avuto grazie ai simboli che ha scelto. E la svastica è il primo simbolo che noi abbiamo tracciato. Ok? Quindi l'attrattiva della svastica non è mediata attraverso il linguaggio. Se tu parli con qualcuno, probabilmente ti dice anche che lui non gliene può fregare di meno. Ma opera su altri livelli della nostra consapevolezza del mondo, che è molto più complessa di quanto non ci raccontiamo, e influenza il tuo agire. Capisci? Quello è il problema. Tu non sai perché, non sei in grado di dartene conto, ma intanto sei attratto. E questo è il principio del linguaggio della pubblicità. La pubblicità funziona tutta su questo. Non c'è mai in pubblicità, provate a trovarlo, ogni tanto capita uno che io apprezzo molto, un messaggio nel quale ti viene detto noi siamo meglio per questa ragione, o noi siamo meglio perché costiamo meno, noi siamo meglio perché c'è quello che è un asso del pallone, c'è quello che è una bella figa, c'è quella che ha costruito tutta una fortuna su questo, ma poi a stringere del messaggio relativo a ciò che viene pubblicizzato, non c'è niente, è solo immagine. tutto noi ci regge, noi siamo schizofrenici, lo vedremo anche perché. Perché noi parliamo malissimo delle immagini, non accettiamo il sapere immaginale, ma le usiamo in tutti i modi possibili e immaginabili, la comunicazione politica. Non serve neanche che la commenti, credo. La comunicazione di marketing. Quasi tutto ciò che ci interessa oggi è giocato molto più sull'immagine che non sulle parole, perché le parole ne capisce più nessuno. Tra l'altro, abbiamo anche quest'altro piccolo problema che è abbastanza complesso.
Il fatto che però io riesco a intendere che quell'immagine a me suscita una determinata emozione. Mm-hmm. Mettiamo caso le recenti foto dei gatti di Salvini che sembrano distorcere l'attenzione da altri problemi più grandi. Mm-hmm. Il fatto che io però capisca questo meccanismo attraverso un'informazione che non è prettamente immaginale, ma più legata alla sfera del logos, delle parole.
Anche, però quell'immagine a te ti ha portato tante altre cose. Cioè, questa è una delle tue chiavi di interpretazione che va benissimo, è ovvio. Naturalmente si presume che tu abbia un minimo di consapevolezza ulteriore, perché altrimenti saresti, come dire, inerme da quel punto di vista. Però tenete presente, per esempio, che la trasmissione della cultura occidentale per secoli è andata avanti a immagini, perché le chiese, gli affreschi delle chiese, non erano dei quadri così a casaccio, erano dei quadri dove c'erano dei livelli di competenza simbolica richiesti e dei dettagli specifici della vita quotidiana che erano fondamentali. Quindi noi stiamo andando avanti, pensate a Blob, no? Tanto per farti un esempio, pensate a una serie di montaggi video, pensate a una serie di regie particolari al cinema che sono giocate soltanto sull'immagine. Quello è un'altra cosa, non dico alternative, sono cose che convivono, però se tu non ne sei consapevole sei strumentalizzabile. Vi faccio un brevissimo esempio. Avete visto la pubblicità del talco? Eh? Bellissimo soggetto, no? Come lo interpretate voi? Perché quelli della pubblicità del talco fanno così? Alto là al sudore. Su? Avanti, parliamo, Cristo Dio, su! Perché? Libertà?
Tendenza verso l'alto.
E basta. Vittoria. Ragazzi, è perché posso esporre le ascelle. È un deodorante, vuoi dire, no? Vedete che però la scusa pratica non l'ha vista nessuno, avete visto il gesto che guarda caso è esattamente quello che mi state dicendo voi. Ma questo gesto lo interpreti così per motivi che non sono razionali. Perché questo è proprio esattamente il primo step di quello che vi dirò oggi. Ovvero sia che il famoso Durand articola una categorizzazione dei simboli umani policomprensiva, quindi di tutte le culture, lavoro serio, su tre riflessi fondamentali corporei. Quindi anche qui, come vedete, l'immaginazione è incardinata nel corpo, l'immaginazione nasce dal corpo, no? E il primo riflesso importante è la stazione eretta. Il gesto dell'alzarsi in piedi simbolicamente è enorme. Ci sto scrivendo un libro sopra, quindi ne sono abbastanza al corrente. Perché, in primis, dice Durand, da un punto di vista conoscitivo, è il momento in cui tu separi. Il primo gesto di separazione è l'alzarsi in piedi. Vedi perché ti dicevo che separazione e umanità vanno insieme? Perché essere umani vuol dire essere separati. Vuol dire essere separati dal flusso del mondo. Essere quelli che fanno un passo indietro e ragionano mentre le cose accadono. Quindi noi siamo perennemente sfalsati rispetto alla vita. E questa separazione è quella che ci fa essere umani. E questo accade, guarda, nonostante, a caso le nuove scoperte confermano di Durand, perché questo l'ha scritto nel 60 lui, le scoperte del camminare, dell'essere in piedi per essere umani sono arrivate molto più tardi, però l'aveva capito molto bene. E dice questo: nel momento in cui tu ti alzi, cosa fai? Vedi l'orizzonte. È il primo momento in cui separi cielo e terra. Il primo atto di separazione è quello. Tant'è che nelle cosmogonie di tutte le culture il momento fondamentale è la separazione dei genitori primordiali, che normalmente sono il cielo e la terra, non a caso, e via discorso, cielo e mare, insomma terra e mare, a seconda delle culture, però comunque è questo atto di rendersi conto che non è tutt'uno, ma ci sono delle differenze. E lo fai alzandoti, perché se stai a carponi, guardi soltanto davanti a te, non hai uno spazio, cioè vivi lì, non c'è un'idea ulteriore. L'atto dell'alzarsi porta con sé la capacità di distinguere. E infatti quasi tutto quello che ha a che fare con questa situazione out-out che chiameremo fra poco regime diurno, ha a che fare con l'atto della distinzione e dello stare in piedi. Sulla scorta di questo discorso, Dio osserva un'altra cosa, dice, per, siccome noi nella nostra, come dire, consapevolezza di specie, nella nostra consapevolezza primordiale, che è nei vari cervelli di cui siamo anche portatori oggi, eccetera, sappiamo, sentiamo meglio che è così importante l'essersi alzati in piedi, noi valorizziamo ciò che è in alto. Come avete visto, ma avete detto tutti esattamente espressioni che hanno a che fare con una gioia nel salire. Quando sei contento, vai in alto. Quando vuoi dire che sei felice, alzi. Quando vuoi rendere grazie, alzi. Pensate al rito nostro, no? All'ultima cena, alla transustanzazione, la benedizione dell'osta, che succede? Prese il pane, rese grazie, e poi, no? È un gesto che ci viene spontaneo, qui credo che potremmo dire spontaneo. Dimmi.
Però noi abbiamo anche paura dell'altezza.
Ma quello è un problema, diciamo, fondamentalmente personale, lì passiamo
nel senso, però, se noi ci dovessimo mettere al terzo piano e dovessimo pensare di lanciarci di sotto...
Lì non è l'altezza, paura, è la caduta il problema.
Sì, però se andiamo in macchina alla stessa velocità che si raggiunge dalla caduta, non abbiamo paura, anzi...
Non so, però quello, diciamo, che è un problema che è più connesso all'atto del cadere che non al fatto dell'altezza. L'altezza di per sé è un sovrappiù di senso e di qualità, tant'è che gli dèi stanno quasi tutti in cima ai monti, o dietro le nuvole, o comunque in alto. E i nostri eroi, oggi come oggi, sono quelli che camminano, no? Il nostro buon astronauta, tutti quelli che in qualche misura ascendono. Il fatto che anche il vocabolario del miglioramento umano è ascesi. No? Il movimento nella piramide sociale è di salita, se non sei sfortunato. Se sei sfortunato è di discesa, ma chiaramente la discesa è l'altra componente necessariamente del discorso, tant'è che gli dèi, l'unico dio di solito che sta sotto i piedi è il dio della morte, che quella non ci piace, lo sappiamo, quindi abbiamo su questo, ormai ne siamo al corrente, e quindi come vedete anche questo si manifesta. Però perché vi ho fatto l'esempio del deodorante? Perché quello è un perfetto esempio di sfruttamento di questa logica a fini commerciali. Perché loro ti fanno questo gesto come a dire, guarda, poi adora, non puzzo, no? Detta proprio così. Però tu non lo vedi, come avete visto, non ci aveva fatto caso nessuno. Quello che vedi è uno che esulta. E chiaramente questa sensazione piacevole, nel momento in cui andrai a comprare un deodorante e troverai tutti quei prodotti sullo scaffale del supermarket, probabilmente ti farà sì che tu compri quello. Che è la logica attraverso la quale viene tutto oggi commercializzato. L'idea è che tu debba avere un ricordo positivo, piacevole, di empowerment, di conferma associata a un oggetto, perché quando comprerai quell'oggetto tu non starai comprando l'oggetto, starai comprando la sensazione che ti evoca. L'oggetto è uguale. No? Se voi prendete un testo fondamentale di questo discorso, che è I persuasori occulti di Vance Packard degli anni 50, c'è già tutto. Dice... Se tu prendi un accanito fumatore di Marlboro, ne abbiamo parlato credo dell'uomo della Marlboro, o no? Non con voi. Avete visto un film che si chiama, non l'avete visto, no. Guardate un film che si chiama Thank You for Smoking, che è fighissimo, ed è tutto giocato su questo discorso, e c'è il cowboy della Marlboro che fa causa alla Marlboro perché c'è il cancro ai polmoni. E questo è vero, non è una battuta, è successo. Perché... La Marlboro ha avuto l'impatto immaginario assoluto che ha avuto, perché ha azzeccato la campagna pubblicitaria. L'uomo Marlboro era questo eroe della frontiera che andava in giro pagaiando sotto le cascate, a cavallo, no? E quindi tu cosa succede? Che alla sigaretta associ tutto quell'universo di significato. Perché la sigaretta di suo non c'ha niente di particolare, tant'è che, riporta Packard, negli esperimenti che sono stati condotti, se tu prendi un accanito fumatore di Marlboro e gli metti davanti 7 sigarette senza l'etichetta, non la riconosce, perché sono tutte uguali. Ciò che fa la differenza in una produzione in serie, perché noi abbiamo una produzione in serie, è l'immaginario associato al prodotto, non il prodotto. I prodotti sono tutti uguali, salvo ovviamente alcune specifiche nicchie. No, è chiaro che se tu mi fai delle scarpe d'arrampicata è probabile che sia il caso che siano meglio di quelle degli altri, però per il consumo, diciamo, non specialistico, i prodotti sono tutti uguali, tant'è che le fanno 3 grandi ditte, tre grandi aziende da qualche parte in sud-est asiatico, e gli altri ci mettono il timbro e te li vendono. Fine, perché a te non interessa. Perché se tu veramente fossi interessato all'oggetto, dovresti avere un motivo per comprarlo, dovresti in qualche misura associare a questo oggetto qualche tipo di urgenza e bisogno, come era la vecchia teoria del consumo. Tu non avresti 50 paia di scarpe, perché a te non servono 50 paia di scarpe. Se hai 50 paia di scarpe è perché ogni paio di scarpe ti dice qualcosa che non ha a che fare col paio di scarpe, ma ha a che fare con l'immagine del paio di scarpe o con l'immagine che tu avrai quando ti metterai il paio di scarpe. Questo è il punto. Quindi, come vedete, la leva immaginale è formidabile. Allora, quindi il primo riflesso, vado molto, molto rapidamente perché non mi interessa di più, poi magari riprendiamo se c'ho tempo, è quello della stazione retta, quindi il riflesso della separazione e della distinzione. Quali sono?
Scusi, che significato c'ha inginocchiarsi invece? Per esempio i sudditi oppure anche...
Inginocchiarsi è ridurre la propria altezza in omaggio, in deferenza rispetto all'altro.
Quindi anche gli antichi dei, no? Quando c'erano...
E quelli che si... la prostrazione, no?
Sono... Si prega in chiesa,
esatto. È un discorso anche lì di altezza, in qualche modo è ridurre scientemente la propria statura, no? Da un punto di vista fisico, ma anche perché come vedete i significati viaggiano, quindi la propria statura è statura morale, ma anche statura d'altezza, è perennemente un intreccio di questi discorsi, e il gesto rende esattamente questo. Più ti prostri e più stai, tant'è che ti prostri normalmente davanti ai sovrani assoluti, che sono quelli probabilmente divini. Funziona così anche a Roma, erano arrivati alla... l'imperatore c'era la prostrazione. Vabbè, comunque, dicevamo, quindi questo, i simboli che costellano, perché la terminologia è una terminologia molto immaginale anch'essa, i simboli che si aggregano attorno a questo riflesso sono principalmente i simboli appunto della distinzione, che sono per esempio lo scettro, il fulmine, la spada, la luce, la parola, l'ala, cioè tutto ciò che in qualche modo separa. Nei diversi registri dell'immaginazione, ce ne sono parecchi, ma sorvoliamo. Il secondo riflesso del quale abbiamo parlato, mi ricordo, non del riflesso ma delle, come dire, dimensioni simboliche, è quello dell'inghiottire. Allora, se da una parte ti alzi e separi, dall'altra ammetti il mondo. Che noi nel nostro, come abbiamo detto, credo, immaginario meccanico, abbiamo trasformato il nutrimento in semplice combustione, no? Noi parliamo del cibo regolarmente, abbiamo fatto questo discorso, sbaglio, no? Lo riprendo al volo per chi non c'era, ma tanto per riprendere le fila. Noi immaginiamo che ciò che mangiamo sia semplicemente energia, ma non lo è, no? In una macchina, come vi ho detto, ciò che tu bruci non diventa parte della carrozzeria, parte degli pneumatici, parte del motore, semplicemente lo bruci, è vero, lì funziona così, noi no. Ciò che tu mangi ti dà energia, ma ti rende anche ciò che sei, genera i tuoi tessuti, diventa parte di te, non è la stessa cosa. Siccome le culture precedenti erano tutte molto più sensibili a questo al regime simbolico della nostra, erano tutte molto più elaborate da questo punto di vista. Anche la scarsezza di rituali sociali che abbiamo noi è un segno di questo, come dire, sfinimento culturale. Prendete il simposio di Platone, prendete un'uscita fra ragazzi la sera, adesso il sabato, e avrete un abisso. Il simposio di Platone cos'è? È un rituale sociale nel quale si sfruttano le capacità relazionali dell'alcol per arrivare a un momento di generazione culturale. Tant'è che c'è un maestro, non l'avrete letto, suppongo, il simposio di Platone, posso scusarvi, però vi informo che sarebbe uno il caso di leggere anche cose non immediatamente ovvie e nemmeno immediatamente utili, perché poi invece l'utilità salta fuori. Ma comunque, ad ogni modo, c'è il maestro del simposio, che è colui che ti fa bere quanto serve, perché ognuno di noi raggiunge il miglior rapporto con l'alcol con dei quantitativi diversi. E qual è il miglior quantitativo? Perché l'alcol è così importante? Perché l'alcol allenta alcuni vincoli cognitivi, alcuni vincoli relazionali, alcuni problemi relazionali. Non a caso, quando vuoi sedurre qualcuno lo porti a bere, le cose più stupide del pianeta, però è esattamente quello il discorso. Questo vale anche per idee, no? Se hai una mente più aperta puoi pensare cose che non penseresti altrimenti. Di nuovo, la pensabilità non è semplicemente un problema di struttura del pensiero, ma anche di freni inibitori interiori. Tant'è che tutte le culture sensate hanno delle bevande o delle droghe psicotrope. Tutte. Noi abbiamo solo le droghe, non abbiamo più la generazione culturale. Però tutte le altre culture hanno utilizzato da sempre delle bevande, dei riprodotti, i funghi da una parte, il vino da un'altra, i rospi in un altro posto ancora e via discorrendo. Perché? Perché quelli permettono di pensare altro. Ok? Quindi da noi prima c'era il latte, poi c'è stato il vino. Schiller l'aveva capito benissimo, anche Hölderlin hanno scritto una serie di odi molto belle in proposito, vabbè, comunque. Ad ogni modo, quindi, che succede? Che questo vino, amministrato con saggezza, permette dei livelli di interazione, sia sociali che cognitivi, superiori a qualunque altro tipo di discorso. Quindi, il, come dire, versante simbolico del cibo alle culture precedenti era immediatamente evidente. Tant'è che tutte le culture e tutte le religioni hanno un rapporto privilegiato col cibo, sia per impedirne il consumo, che per disciplinarne il consumo, che per enfatizzarne l'importanza. È ovvio, se ci pensate in chiave relazionale, che mangiare con qualcuno, una volta che recuperi l'idea del cibo che diventa parte di te, vuol dire avere qualcosa in comune a livello corporeo, perché tu diventi quel cibo come l'altro diventa quel cibo, quindi c'è un'equivalenza, una transitività dell'essere. E questo lo trovate per esempio nei proverbi. A Roma si dice, quando vuoi dire a qualcuno che non hai nulla a che vedere con lui, gli dici: ma che abbiamo mai mangiato insieme io e te? Tu diresti perché? Perché esattamente questo, cioè, sono frasi e torni di frase che vengono dai millenni, perché quando tu vuoi stabilire un patto con qualcuno, mangi con lui o fumi con lui, se vogliamo riprendere gli indiani, perché, diciamo, ci sono tre momenti, due e mezzo, in cui ammetti il mondo dentro di te: quando mangi, quando respiri e quando fai sesso. Fine. Tutto il resto non è gestito, cioè se te viene accoltellato tu non sei d'accordo, ok? Però gli unici momenti nei quali il tuo rapporto col mondo si dà a vedere, e dovremmo ricordarcelo perché chiaramente questo ci farebbe capire che siamo parte del mondo, visto che respiriamo continuamente, mangiamo, beviamo, cioè il mondo entra di noi in ogni momento. Ecco, questa cosa ce la siamo scordata, però da un punto di vista simbolico è rilevante, è molto rilevante. Quindi il regime che deriva da questo, i riflessi, le strutture dell'immaginario che derivano da questo riflesso si chiamano strutture mistiche, mentre quelle precedenti si chiamano strutture schizomorfe. E se sapete un po' del greco capirete anche perché. Vuol dire che possono portare alla schizofrenia, possono arrivare a una separazione esagerata, no? Schizo, sei, separare e via discorrendo. Quindi, mentre quelle distinguono, queste confondono, nel senso che l'atto dell'inghiottire, la digestione, è un processo alchemico. Ciò che tu assumi perde i suoi contorni, la sua specificità, e diventa altro. Ok? Le nonne potrebbero avervi detto: non ti preoccupare tanto, nello stomaco è buio. È inutile, non è importante il ritmo e la tempistica di ciò che mangi, tanto comunque va tutto a finire lì, e dopodiché se hai mangiato prima l'antipasto, il dolce o come hai messo le cose è del tutto irrilevante. Ecco, l'idea generale era quella. Quindi, come vedete, associamo a questo discorso, mentre a quell'altro associavamo la luce, a questo associamo il buio. Quindi quello prima fondava il regime diurno, questo fonderà il regime notturno. Non è particolarmente originale da questo punto di vista. Perché queste due cose? Perché in qualche misura siamo in un'altra articolazione di questo discorso. Da una parte abbiamo la luce, dall'altra abbiamo il buio. Come li colleghiamo? Noi li colleghiamo così, cioè non li colleghiamo. Nel pensiero durandiano invece ci sono delle altre strutture che si chiamano strutture sintetiche, che servono a unire e a gestire l'alternarsi di questi due momenti. Perché, come vi dicevo, non c'è l'uno senza l'altro. Allora, queste strutture si basano sul terzo riflesso fondamentale. Questi sono riflessi dominanti identificati da una particolare scuola sovietica che non vi riguarda, o forse sì, perché magari potrebbe avere a che fare col vostro sapere professionale. Ma il terzo riflesso è il ritmo. E questo è utile perché ci ricorda quanto noi siamo fatti di ritmo. no? Noi respiriamo, il cuore batte, abbiamo cicli circadiani, bioritmi, abbiamo l'alternarsi del giorno e della notte, lo scorrere del tempo, le stagioni. Noi siamo perennemente immersi nel ritmo, pur non essendo uomini di colore, perché sapete, no? Là, il luogo comune è che gli afroamericani hanno il ritmo nel sangue, ma anche noi per molti versi. E poi abbiamo il ritmo sessuale, di nuovo bisogna considerarlo, no? Sono ritmi, e i ritmi che portano fuori da sé trance, rave party, techno music, tutto questo, BPM è tutta un'applicazione di questo discorso. Il ritmo ti porta fuori, l'estasi è legata al ritmo, alle percussioni. Quindi ci sono tutta una serie di plus valori aggiunti a queste strutture che si chiamano strutture sintetiche. Ci siamo fin qui? Più o meno, mi avete capito? Molto poco, come si dice. Allora, vediamo di fare qualche esempio concreto che forse aiuta. Concreto, si fa per dire. Allora, immagino tutti conosciate Einstein e compagnia cantante. Perché questa formula di fatto è una trascrizione estetica di questo atteggiamento? Non sto parlando dei meriti fisici perché non mi interessano, sto facendo un discorso immaginario. Cosa vediamo qui? Che ci sono due termini, giusto? Uno e due, che pretendono di essere in qualche modo uguali. Cosa osserviamo formalmente, esteticamente, di questi termini? Che ce ne sono due che sono diversi, in qualche modo hanno qualcosa in più. Uno è maiuscolo. E guarda caso ha a che fare con la parte cogitans, energia, luce, regime diurno, siamo in pieno, no? L'altro non è scritto mai minuscolo, però guarda caso è elevato a potenza, il che immaginalmente richiama quello che abbiamo appena detto circa la valorizzazione, no? Già, no, meglio di così, elevare a potenza è più o meno l'equivalente del benedire, no, siamo lì. Qual è il termine sfigato? La povera materia. Sta lì che c'ha niente. Per poterla in qualche modo redimere, la devi accelerare a delle velocità inaudite per darle perlomeno l'apparenza di riuscire a diventare come l'energia. Quindi, come vedete, io ragiono in termini, anche se che non c'entrano niente ovviamente, perché poi ci sono dei motivi chiaramente per cui le cose sono scritte così. Però quei motivi non è che vengono da qualche altra parte. Cioè la sorgente dei motivi per cui qui le cose sono scritte così è immaginale, perché nel momento in cui si è trattato di decidere come scrivere dell'energia, l'energia è venuta automaticamente maiuscola, perché l'energia è quanto di meglio dal nostro punto di vista, è incorporea, è potere, è luce, c'è tutto quello che deve esserci nell'ambito di un regime diurno. Mentre la materia, poverina, dobbiamo fare, tocca tenersela, anzi qui in teoria questo sarebbe un modo per riscattarla. No? Perché a un certo punto mi stai dicendo che l'energia è come la materia, però c'è una piccola condizione, che devi a sta materia e spararla a delle velocità inaudite perché possa diventare tale. Quindi, come vedete, anche all'interno delle discipline meno ovvie, il portato simbolico, cioè, perché le discipline meno ovvie non le fa qualcun altro, le fanno gli uomini. E gli uomini hanno un bagaglio che è molto più complesso, è molto più ingombrante del preteso. Noi possiamo pensare di essere freddamente razionali, ma è una cazzata colossale, e ormai lo sappiamo anche da un punto di vista di evidenza scientifica, no? Tanto per usare le frasi che vengono sempre chiamate in causa in questi casi. Damasio ha dimostrato conclusivamente che non esiste un pensiero razionale. Tant'è che Damasio ha scritto il suo primo libro che si chiama L'errore di Cartesio, come vedete le cose tornano. Cosa dice Damasio da questo punto di vista? Dice: io sono arrivato nell'università e volevo studiare le emozioni perché era un argomento che mi interessava, e mi hanno subito, immediatamente tentato di dissuadere, dicendomi: guarda, le emozioni non sono un argomento degno di nota, no? Non è il caso che tu le studi. Io dice, tra l'altro, venivo, siccome mi hanno sempre detto che ragione ed emozioni non devono avere contatti, io venivo con un immaginario mio per il quale c'era un circuito della ragione nervoso e un circuito delle emozioni. Dopodiché, per una serie di diciamo cose che gli sono accadute, probabilmente perché era posto in un certo modo nei confronti del mondo, gli sono capitati una serie di casi che hanno dimostrato in modo conclusivo che quest'idea era totalmente sbagliata. I casi avevano a che fare con dei particolari traumi che separavano nel paziente il sistema limbico dalla neocorteccia. Allora, si è detto Damasio, se vogliamo, tornando a Darwin, trarre delle conclusioni, e noi siamo esseri totalmente razionali, io cosa dovrei, se potessi, cosa dovrei constatare? Che il mio organo, diciamo, delle emozioni, del sapere non razionale, si sta atrofizzando perché non mi serve più. Questo però era teorico, perché fino a un certo punto noi non sapevamo quale fosse il nostro organo della memoria di lungo periodo, dell'umore, delle emozioni. Ma poi è arrivato MacLean che ci ha detto, guarda, sono collocate nel sistema limbico, che è il secondo step della evoluzione cerebrale. Quindi, dice Damasio, se fosse vero quello che ci dicono, ovvero sia che esiste un pensiero razionale separato, il sistema limbico piano piano dovrebbe atrofizzarsi, perché non servirebbe a niente. Purtroppo, o per fortuna, da un punto di vista di indagine concreta, anche proprio di architettura neurale, noi non solo scopriamo che non è vero, ma scopriamo che il sistema limbico, nell'economia del funzionamento del cervello, è perfino più importante della neocorteccia, in certi momenti. Tant'è che esiste quello che Goldman, forse avrete sentito, madre di Dios, che momento! esiste il sequestro emozionale, mi sa che avevamo parlato anche di questo, sbaglio? No?
Goldman,
sì. Pronunciato Goldman. Allora, dicevo, esiste il sequestro emozionale. Cos'è il sequestro emozionale? Le vie attraverso le quali i dati esterni arrivano al cervello sono differenziate e i dati passano prima dal sistema limbico e poi arrivano alla neocorteccia. Si tratta di milionesimi di secondo, ovviamente, ma sono importanti. Nel senso che è come se nel momento in cui ci siamo evoluti ci fossimo pure resi conto che se avessimo affidato tutto alla ragione avremmo avuto qualche problema, perché la ragione ha tanti pregi, ma non è veloce, no? Quindi se io devo reagire istantaneamente a qualche tipo di aggressione, a qualche tipo di problema, a qualche tipo di rischio, se faccio passare i dati prima dalla ragione e poi dal resto del corpo, mi metto lì, penso, faccio l'incidente, sbatto, mi rovino, quello che vuoi. Quindi ci sono dei momenti in cui di fatto il sistema limbico va in override sul sistema razionale della neocorteccia e reagisce in modo istantaneo, senza che io lo sappia, cioè perlomeno senza che il mio io lo sappia. Io lo faccio, ma non lo so. Semplicemente questo, non vi è mai capitato di reagire in modi fulminei a qualche tipo di oggetto che vi cade intorno, reagire al volo, uno tiene una palla, tu la via al volo. Oh. Questa cosa pare banale, ma non lo è per niente. Cioè, se tu dovessi creare un algoritmo facendo fare ad un robot il gesto di prendere la palla al volo senza nessun tipo d'avviso precedente, ci staresti i giorni, perché è complicatissimo. Noi siamo in grado di farlo. Fine. Perché? Perché agisce gli schemi neurali automatici, o comunque le valutazioni spaziali, quelle che abbiamo messo a fuoco nei 3 milioni di anni precedenti, che sono infinitamente più rapide della ragione. La ragione avrebbe detto, che devo fare questo, intanto la palla te la saresti persa, ti sarebbe cascato un vaso in testa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la ragione ha dei pregi, ma ha anche dei difetti, no? E ulteriormente cosa accade? Che quindi non è vero che la parte emozionale sia poco importante, anzi gioca un ruolo spesso e volentieri nel positivo e nel negativo molto importante, perché il sequestro emozionale è anche quello che accade quando sei preda di un accesso di rabbia, per esempio, no? Quali sono le formule che si dicono? Non ci ho visto più dalla rabbia, mi è sceso un velo davanti agli occhi. Sono tutte frasi che servono a dire che tu in quel momento non ci sei più. No, sono le volte in cui ti svegli e sei coperto di sangue e c'è uno spappolato per terra, quello lì, nei film dell'orrore, è quel momento lì. Quindi sequestro emozionale può essere utile, può essere meno utile in certi fasi, in certi casi può essere pericoloso, però dimostra questo, ovvero sia che gli equilibri all'interno del cervello sono tutt'altro che definiti. Grazie alla sua esperienza con i pazienti altri, Damasio scopre un'altra cosa, ovvero sia che i pazienti nei quali il sistema limbico è separato dalla neocorteccia mantengono la stessa intelligenza logico-matematica, però diventano di fatto disabili. Non sono più in grado di prendere decisioni, non sono più in grado di emettere un giudizio, sono di fatto veramente disabili. Il che è un problema, perché da un punto di vista cartesiano sarebbero l'uomo perfetto, l'uomo totalmente razionale, quello dove non c'è nessuna contaminazione tra i piani. Come mai, dice Damasio? Perché nel nostro pensiero normale il contributo del versante emotivo è costante. Il contributo della memoria di lungo termine, il contributo di attribuzione di valenza, dice Damasio, ai ricordi, è fondamentale per permettere il funzionamento della ragione. Perché? Perché noi di fatto, senza esserne consapevoli ovviamente, operiamo delle scelte razionali su un campo di possibilità che è già stato semplificato radicalmente dal contributo delle emozioni e delle memorie di lungo periodo. Colui che non ha più questa connessione deve di fatto analizzare ogni volta tutte le possibilità. Quindi il suo paziente M, poveraccio, quando gli diceva a che ora viene la settimana prossima, noi ci mettiamo quanto? 4 secondi, risponde, alle 5:30 giovedì. Quello ci metteva 5 ore. Perché? Perché doveva valutare tutti i possibili momenti della giornata, orari, non c'aveva nulla che supportasse una scelta veloce. Capito? Quindi nel nostro processo di costante di pensiero, l'emozione c'è sempre. Quello che noi vediamo dall'evidenza scientifica, se vogliamo invocarla, è che in certi casi non c'è la ragione, ma le sensazioni e le emozioni ci sono sempre. Perché il sequestro emozionale è un momento in cui è il sistema limbico a dirigere, quindi tutto quello che è consapevolezza non c'è. A me è successo alcune volte, è capitato, una in particolare, a un certo punto mi sono trovato in un giorno, pioveva di rotta a Roma, e davanti a me c'era una sulle strisce che non avevo visto, e io la stavo prendendo in pieno. Io da quel momento, a 150 metri dopo che stavo così, non so che cosa è successo, ma non l'ho presa. No, però non ne ho idea, perché non c'ero. È stato proprio un sequestro emozionale, nel senso che la mia amigdala ha deciso che dovevo fare certe cose, l'ha fatte, e io sono riuscito a evitarlo, ma non so perché. Poi sono sceso e sono andato a farmi un whisky, perché stavo proprio così, colpa d'ema. Però, soprattutto quando guidi, infatti un mio amico lo dice spesso e volentieri, è un'attività subcorticale guidare. Quando guidi, vi capiterà spesso di fare cose che no, vi permettono di evitare per un millimetro uno, vi permettono di fare cose che se l'aveste fatte calcolate non ci sareste mai riusciti, e invece le fate. Perché? Perché avete delle competenze corporee che sono estremamente più utili in certi momenti del fatto che te metti lì a fare i conti, perché i conti non servono. Quindi il discorso damasiano si integra bene in questo discorso, perché cosa ci dice? Che il nostro modo di vedere il mondo, anche il nostro pensiero stesso, è una miscela costante di contributi sia dalla ragione che dal sistema immaginale che dal corpo, dall'istintualità, dalla competenza fisica e gestuale che abbiamo. Questo si vede negli strumenti musicali, si vede moltissimo nelle discipline orientali, perché le discipline orientali sono tutte mirate a scalzare la ragione di mezzo. Cioè, il grande combattente di discipline orientali è uno in cui le cose accadono, non le fa lui. No, tu perché ripeti, non so se avete mai fatto pratica di judo, karate, kung fu o quello che è, e quello che è la ripetizione dei gesti. Perché? Perché ogni volta che rifai quel gesto lo fai meglio. E a un certo punto il tuo corpo lo impara talmente tanto che lo fai e basta. Quando tu vai a combattere non puoi pensare adesso io faccio sto gesto, perché già stai fuori, o devi aver fatto. Che è quello lo scarto che vi dicevo prima, quando vi dicevo essere umani vuol dire essere distanti, no? Vuol dire che se tu stai facendo a botte con qualcuno non puoi metterti a pensare mo gli do un gancio sul mento, perché quello intanto t'ha menato. Gli devi dare il gancio sul mento, che è un'altra cosa, e devi saperlo fare. Non so se questa cosa è chiara, capite? Quindi il contributo della ragione è molto importante per tante cose, a Oriente si ritiene che sia molto meno rilevante di quanto noi non si pensi. Ma vi ricordo che pure Kant, per esempio, che è uno dei paladini della ragione, ha detto che la ragione si usa in certi casi, ragione pura, ragione pratica, no? C'era tutta una serie di casistiche non a caso, perché la ragione in sé da sola, sempre uguale, diventa ingombrante. Però, insomma, questo più o meno è quanto. Ci siamo fin qui? Allora facciamo una brevissima pausa ulteriore e poi facciamo tutta questa cosa di cui abbiamo parlato oggi. La trovate nell'immaginare la macchina più o meno e diciamo che lo applichiamo, lo si applica lì. Perché immaginare la macchina secondo me per voi è importante? Come vi ho detto più volte, perché l'immaginario artificialista, l'immaginario meccanico, l'immaginario macchinico, cioè anche quello, è quello che in qualche misura informa anche la medicina contemporanea. Ed è perché deriva, come abbiamo detto, dal paradigma cartesiano. Cartesio immagina i corpi, la materia, la res extensa, come meccanicamente organizzata. Perché questa cosa però, invece di uno stigma, è diventato un pregio? Ve la faccio molto semplice, poi vedete il testo, ma uno dei punti centrali è che la macchina, dal nostro punto di vista, ha una qualità che noi non abbiamo, ovvero sia la macchina ha un progettista che noi conosciamo e ha uno scopo, viene fatta per un certo motivo. Uno dei grandi nostri problemi, in particolare della nostra cultura, è quello che Heidegger chiamava la gettatezza, termine orribile in italiano, ma che dobbiamo fare. E che vuol dire cosa? Che uno dei grandi nostri problemi esistenziali è che non sappiamo perché siamo qui. Non sappiamo chi ci ha portato qui, perché dobbiamo esserci. Tutte le famose grandi domande che faceva Coelho, se per caso voi ricordate, la risposta è dentro di te ma è sbagliata. Ecco, quelle lì sono le grandi domande che ci creano un problema. Ovvero sia, noi ci sentiamo privi di fondamento. Anche le nostre grandi poesie in qualche modo lo mostrano, vi ricordo Ungaretti, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, tutti pensano regolarmente che sia un problema di guerra mondiale, però di fatto è la condizione umana, il famoso problema della mortalità all'improvviso che abbiamo già probabilmente accennato. Quindi a noi manca questo fondamento e, come abbiamo detto nelle prime lezioni, lo stiamo cercando culturalmente sin dall'inizio. Tutta la ricerca dell'atomo, tutta la filosofia presocratica, no? Gli atomisti, perché questo fascino per l'atomo, che anche in Cartesio è importante, perché sono gli atomi che fanno muovere i corpi, quindi stiamo più o meno perché l'atomo, come abbiamo detto, è il fondamento, una volta tanto, incontrovertibile, è la minima particella possibile, inseparabile, atomo significa indivisibile, e quindi una volta trovata quella puoi ricominciare a costruire sapendo quello che fai, perché altrimenti non sai mai quali sono le fondamenta alle quali ti stai affidando. Non si è chiusa o bussavano? È buona. Quindi, come vi ho fatto notare, il problema dell'atomo è anche poi, si ripropone nell'individuo. Noi siamo una cultura individualista, perché? Perché individuo vuol dire atomo. Uno in latino e uno in greco, ma voglio dire esattamente la stessa cosa. Indivisibile. E noi tutto siamo perché indivisibili, come abbiamo visto con la faccenda della schizomorfia, noi partiamo da una separazione che può diventare addirittura patologica. Noi possiamo arrivare alla schizofrenia, no? Perché questa forma di separazione è tale che tu puoi diventare i famosi personaggi del cinema con le voci diverse, le personalità diverse, le malattie diverse, eccetera, eccetera, che sono oramai abbondantemente testimoniati anche nella prassi. Però diciamo che l'andazzo è un po' quello. Allora, perché la macchina in qualche modo è per noi oggetto di invidia? Perché la macchina ha un creatore, che siamo pure noi oltretutto, e nello stesso tempo viene fatta per un motivo, quindi non deve porsi il problema del perché c'è, è fatta per fare qualcosa. Quindi, in un certo senso, ha qualcosa in più di noi. Non solo, ma poi la macchina, come vi ho detto, porta già con sé cosa? Un messaggio di rafforzamento delle nostre capacità. Abbiamo detto, il microscopio vede meglio dei nostri occhi, il telescopio vede meglio dei nostri occhi, gli macchinari riescono a fare le stesse cose che facciamo noi molto più velocemente e con precisione, anche se abbiamo parlato del gesto artigianale l'altra volta, no? Ecco, l'abbiamo deciso noi che è meglio quello come gesto, è meglio in termini quantitativi, ma non è detto che lo sia in termini qualitativi, però è una delle tante scelte che abbiamo fatto per strada. Allora, la macchina ci potenzia, e la macchina è una macchina che viene percepita come servile, no? È un'altra forma del nostro delirio di onnipotenza, della nostra hubris. Abbiamo parlato di Icaro, suppongo, no? Con voi, o sbaglio?
No.
No, bene. Allora, Icaro, ne parliamo, immagino che sappiate di chi parliamo, ok. Come vedete, nell'analisi che vi ho fatto precedentemente, Icaro è palesemente un personaggio diurno, no? Perché ha le ali, e le ali sono un modo per alzarsi. Uno dei nostri sogni, uno dei sogni che integra perfettamente questo tipo di discorso, è il volo. Icaro vuole volare, perché volare vuol dire liberarsi dal peso del corpo e della materia. Quindi Icaro vola, l'ala è un simbolo diurno, come vi ho detto, però Icaro cade, come tutti gli altri, come Fetonte, che era un'altra incarnazione di questo tipo di discorso. E Icaro oltretutto cade per un problema tecnologico, quindi Icaro è perfettamente noi, perché Icaro vola grazie a delle ali fatte dal padre, no? Create, montate, non sono ali artificiali, quindi in qualche modo è il primo robot, il primo cyborg, direi meglio, perché il saggio si basa sulla differenza fra robot e cyborg, più giusto appunto. Allora, scusate, come c'era arrivata Icaro?
Della
hubris, ok, perfetto. Allora, dicevo, le macchine vengono concepite come servi, tant'è che, non so se lo sapete, ma robot vuol dire schiavo, in cecoslovacco mi pare che sia, robota, la parola è schiavo. Quindi, no, nascono per alleviare il carico di lavoro dell'essere umano, e qui c'è uno dei famosi paradossi della nostra cultura. Le macchine nascono per far lavorare meno noi, ma di fatto le usiamo per produrre di più, lavorando uguale se non di più. Quindi c'è già lì un qualche piccolo problema di messa a fuoco negli scopi, no? Allora, il robot cos'altro ha di utile? Cos'altro ha di, per noi, più o meno consapevolmente attraente? Che non è fatto di carne. E noi con la carne abbiamo un problema, come abbiamo, credo, detto più volte. Nel senso che per noi la carne è la sede della malattia, della fatica, della morte. Per noi il corpo, uno dei problemi che abbiamo col corpo, per il quale abbiamo fatto poi la res extensa cartesiana, è che il corpo è ciò che visibilmente muore, no? Si corrompe. Il corpo è, infatti trovate uno dei passaggi, dei capitoli del saggio che si chiama In corpore vili, che è una delle espressioni classiche, canoniche, per descrivere, no, questa schifezza, la sentina dei vizi, no? Cioè, ci sono riferimenti al corpo in modo veramente poco lusinghiero su tutti i piani e da ogni punto di vista. La macchina no, la macchina è virtualmente immortale. Perché? Perché è riparabile, o perlomeno pretendiamo che lo sia. Poi ovviamente noi abbiamo tutti oggetti a casa che non si riparano anche a cannonata, però concettualmente una macchina potrebbe essere eterna, perché tutto ciò che man mano si rompe io lo sostituisco e la macchina sta sempre lì, mentre noi moriamo. Però qui già potremmo ragionare in un certo modo, perché è vero che la macchina è potenzialmente immortale, ma è anche vero che la macchina di solito, quando se ne rompe una componente, non funziona più. Noi invece continuiamo a funzionare nonostante molte parti del nostro corpo vadano a pezzi, no? Noi riusciamo a funzionare col 30% delle capacità motorie, fisiologiche, eccetera, ancora viviamo, ancora siamo in grado di fare cose. Una macchina di solito basta che si rompa una cosa, devi ripararla perché non funziona più. Quindi, no, anche qui parliamone. Però dicevamo quindi che la macchina si configura quindi come? Si configura come un modo per sconfiggere la morte. Di nuovo, noi abbiamo, ve l'ho detto più volte, l'ossessione della morte, tant'è che i regimi diurno e notturno di cui abbiamo parlato, Duron li distingue proprio sull'atteggiamento nei confronti della morte. Ci sono dei regimi che si nutrono di antitesi, quindi scontro radicale con la morte, negazione, tentativo di diventare immortali. Noi siamo perennemente circondati, forse non lo saprete, ma gran parte delle start-up e delle tecnologie che si stanno studiando in questo periodo hanno a che fare con l'immortalità. Dalla criogenesi, dalla crioconservazione all'immortalità via download della coscienza su specifiche attrezzature, ci sono milioni di dollari in gioco su questo. Parliamo di cifre, la Silicon Valley è uno dei punti dove questo sta accadendo. Google ha investito tipo 30 milioni di dollari recentemente in un'altra startup che dovrebbe scaricarci in un hard disk, fighissimo. Però come vedete il sogno è quello: più corpo, basta, non c'è più. Io sono la mia consapevolezza, la mia mente razionale. Non so se avete visto Altered Carbon, che è una serie su Netflix, nonché una trilogia di romanzi molto molto interessante di uno che si chiama Richard Morgan, che si fonda su questa tecnologia aliena per la quale è possibile fare il download della tua consapevolezza in corpi di volta in volta diversi. E quindi tu puoi viaggiare attraverso le stelle nello spazio, perché di fatto sei una trasmissione dati e puoi avere la velocità della luce ed essere istantanea. Ed è l'ultima delle tante incarnazioni di questo discorso. E quindi, come vedete, quel tipo di immaginario è terribilmente contemporaneo, non è che nel frattempo abbiamo pensato meglio. Pur sapendo sempre meglio che di fatto corpo-mente è una cosa unica, noi continuiamo a pensare che sia possibile togliere la mente, lasciare il corpo a fottersi da una parte e noi andare in nuovi corpi più belli, diversi, con degli accessori, con degli upgrade e via discorrendo, no? Una cosa che, come dire, purtroppo è abbastanza connaturata con questo tipo di immaginario. Allora, perché ho scritto il saggio? Dice, questo già di per sé non è male saperlo, però c'è una questione interessante che ha a che fare col cyborg. Sappiamo cos'è un cyborg? Se m'accuccio da una parte e piango, vi dispiace? Avete presente Blade Runner? Oh, beh, meno male, una cosa. Ok. Allora, Blade Runner è l'immaginario del cyborg. Il cyborg è un essere umano che ha in sé della tecnologia. Ora, su questo si potrebbe fare un corso intero, perché attualmente è uno dei temi caldi. No, oggi noi siamo al postumano, la singolarità, Harari, no, come dicevi. La pretesa che noi si sia diventati ormai talmente tecnologicamente evoluti da poterci evolvere come specie grazie alla tecnologia. Io ho delle grosse riserve su questo, però voglio dire, ve lo dico. Però c'è un problema immaginale. Allora, se è vero che io ho accentuato incredibilmente l'immaginario artificialista perché risponde alle mie problematiche con la morte, come ce lo infilo il cyborg? Perché il cyborg è confusione. Il cyborg è notturno, non è diurno, perché il cyborg è convivenza di diversi regimi, è carne e tecnologia. Pensate a Neo in Matrix. No? C'è lo slot qui, ti infili le cose, quello è un cyborg perfetto. Il problema qual è? Che dal nostro punto di vista questo crea dei problemi di distinzione. Non riusciamo più a separare. Perché Blade Runner nasce? Perché ci sono delle cose in giro che sembrano esseri umani ma non lo sono. Non so se vi ricordate. È un classico problema di ET. Come lo classifico io quello? È un essere umano o una macchina? Con l'out-out non vado da nessuna parte, perché è contemporaneamente entrambe le cose. Quindi il cyborg è immaginalmente notturno. Il cyborg è convivenza dell'artificiale e del fisico, del carnale. Il cyborg ha i problemi che abbiamo noi, perché muore. Perché è un corpo umano, no? Migliorato. Quindi, qual era la tesi che ancora, nonostante tutto, insisto a tenere, anche se purtroppo siamo andati dall'altra parte? La mia tesi è che siccome i regimi non sono semplicemente una questione astratta, ma informano le culture, la comparsa del cyborg fosse un segno di evoluzione, di cambiamento di ritmo nella nostra cultura, da diurna a più notturna. Ovvero sia, qual è l'immaginario tecnologico coerente con la figura attuale? Ovviamente il computer, il PC.
Prof, ma lei per tecnologia intende solo roba tipo informatica, perché anche il,
qualsiasi
anche,
cosa,
anche gli occhiali sono
tutto, ma infatti quello è il discorso di Harari, che però non c'ho il tempo di farvelo. Cioè, noi siamo cyborg dalla prima ascia, praticamente, se vogliamo ragionare in questi termini. Però il cyborg in qualche modo questa tecnologia la incorpora. Cioè, se tu quando avrai i famosi sistemi, quelli che nel tuo campo visivo ci stanno gli schemi tipo Terminator, a quel punto sarai un cyborg vero e proprio. Però a livello teorico, in effetti, il nostro usare tecnologie per vivere comunque, dal bastone per passeggio, agli occhiali, alla penna, noi siamo tutti cyborg da sempre, per certi versi. Però una cosa è la tecnologia all'esterno, una cosa è impiantarsi i circuiti, una cosa è correggere e modificare le reti neurali, cioè c'è un po' un passaggio, diciamo, un po' più marcato. Quindi, dicevo, perché il computer è perfettamente coerente con questo? Perché, come dicevamo chiacchierando prima con alcuni vostri colleghi, di fatto la nuova incarnazione della separazione res extensa, res cogitans, è quella tra hardware e software. Replica perfettamente il discorso: il corpo della macchina è un pezzo di metallo qualunque, più o meno qualunque, ma quello che è importante è il programma che ci gira dentro, che viene costantemente aggiornato, che la rende capace di fare cose diverse, di comportarsi, di sfruttare le sue potenzialità al meglio. Di nuovo, la separazione è chiara, no? La parte razionale, la parte incorporea, la parte spirituale è il programma, il supporto, finché ce l'ho, me lo devo tenere, ma guarda caso, come dicevo prima, questo supporto tende a ridursi sempre di più. Pensate al computer, quando è comparso servivano i palazzi, adesso è quello, e quello è già grande. No, poi abbiamo i cellulari, poi abbiamo i polsi, poi piano piano sto computer non c'è più, abbiamo il cloud, non a caso. Cloud, nuvola, cielo, alto, diurno, perfetto. Io metto i miei programmi in un non spazio, che però sta in alto, e di fatto il mio computer può essere, potrei averlo piano piano, incorporato nel palmo della mano, no? Come in gran parte delle fiction che vedete che giocano su questo discorso, non so, Continuum, piuttosto che Fringe, piuttosto che svariate altri esempi. Vedo con piacere che nessuno ha visto niente di tutto questo. Fate conto che siamo tutti quanti, come dire, consumatori della stessa cosa. Andatevela a vedere, perché Fringe in particolare è veramente un amore. Anche Altered Carbon è molto bella. Netflix, quindi è abbastanza semplice. Ad ogni modo, non solo, ma come è fatto il software? In termini di linguaggio macchina, è fatto di 2-0. E uno. Quindi, come dire, meglio di così. L'out-out, per definizione, tutto il funzionamento del computer è un funzionamento out-out. Nasce da lì. Quindi quando vi dico che uno trova quello che cerca, noi cercavamo questo, abbiamo trovato questo. Se avessimo cercato altro, non posso sapere che tecnologia avremmo, perché noi abbiamo trovato quello che stavamo cercando da millenni. Noi abbiamo trovato l'applicazione dell'out-out ha una serie di tecnologie capaci di darci il dominio sulla materia e di affrancarci dalla materia. Meglio di così, è Platone realizzato. Capite dov'è il problema? Però, nel momento in cui io invece abbandono questa perfezione, dove la materia piano piano scompare, quindi il problema non si pone proprio più, e comincio invece a migliorare i corpi, il gesto immaginale è completamente diverso. Non so se vi renderete conto della cosa. Cioè, l'immaginario che guida quel gesto è un altro, perché quello è un immaginario di confusione, di indistinzione, di qualcosa che supera radicalmente il discorso del computer a favore di un corpo misto. E infatti è un corpo che ci crea delle grandissime difficoltà a gestirlo. Blade Runner è la caccia al cyborg, che deve essere eliminato. E quando gli chiedono perché? Perché non lo possiamo distinguere dagli esseri umani. Chi se ne frega, la risposta potrebbe essere: visto che lo stai usando come schiavo nelle miniere, negli asteroidi, no? Qual è il problema? Non solo, la continuità dell'immaginario da cosa ci viene data? Dal fatto che adesso è uscito Blade Runner 2049. E Blade Runner 2049 cosa dice? È un passo avanti, una rottura di palle spaventosa, non so se l'avete visto, ma raramente un film così noioso. Però il messaggio della questione è notevole, perché che succede? che il cyborg concepisce un figlio con un essere umano. Quindi lì siamo proprio al meticciato, no, devastante, altro che problemi di purezza, siamo nel casino più completo. Quindi questa cosa a livello immaginale continua a essere estremamente interessante. Che succede però? Che l'evoluzione, tutto sommato, come dicevano dei miei colleghi al convegno recente, non è andata in questo senso, nel senso che quello che noi immaginavamo di rivoluzionario con queste tecnologie cibernetiche, poi di fatto si è rivelato essere minoritario. Quello che è accaduto è uno strapotere dei social media, e i social media di fatto sono degli spazi virtuali, quindi di nuovo un perfetto contesto cartesiano. Quindi per il momento questo cambiamento di paradigma che sembrava annunciare il cyborg lo vediamo e non lo vediamo, nel senso che il nostro paradigma continua purtroppo a mantenere una presa piuttosto significativa, anche grazie a tutta una serie di processi, come abbiamo detto, di impoverimento culturale generalizzato, che non sono necessariamente legati adesso, ma abbastanza. Ci siamo? Domande? C'è un'altra cosa carina che si può dire in proposito. Certo, toccherebbe aver visto qualche film, a parte qui. Qual è il motivo per il quale spesso e volentieri poi le macchine ci fanno la guerra? Perché nel nostro immaginario è piuttosto evidente che noi delle macchine cominciamo a non fidarci. Prendete iRobot, prendete Battlestar Galactica, prendete Terminator, piate quello che vi pare, Matrix, voglio dire, non ce n'è uno di mondo che ci siamo in natural world, non c'è un mondo nel quale, che abbiamo immaginato, in cui viviamo bene con le macchine. Sono regolarmente lì per ammazzarci a dei cazzotti, e fanno pure bene peraltro, perché devo dire, io ultimamente con Mr. Smith di Matrix comincio ad avere molti più punti in contatto con lui che non con gli altri, perché la sua diagnosi è perfetta. Però vabbè, detto questo, allora, da una parte abbiamo detto il problema è non riesco a riconoscerli, e lo risiederò, ovviamente non l'avrete visto, Battlestar Galactica, qualcuno l'ha visto? Battlestar Galactica è una serie fichissima, dove ci sono appunto altri cyborg indistinguibili, ce ne sono 5-6 modelli, ovviamente tutti molto belli, uomini e donne, perché una volta che ci metti le mani non è che te puoi mettere a fare delle cose, che vengono chiamati dagli umani lavori in pelle, tanto per sottolineare quanto ci sia uno scarto radicale. Il problema è che pure lì non si riconoscono, sono totalmente riconoscibili, se non fosse che sono sti 6 modelli e li replicano, per cui te trovi lo stesso in tutti i posti del mondo. A un certo punto mi dice, ma com'è che ci incontriamo sempre, sono diversi. Però a parte quello, anche lì c'è il rapporto tra cyborg, e tra macchina e uomo, che porta a una nuova prole, quindi questa cosa sta cominciando in qualche modo a risuonare abbastanza marcata nel nostro immaginario. E anche lì, come in tante altre cose, una delle richieste della macchina è di provare emozioni, che è proprio, come dire, il coronamento del circuito contraddittoriale, no? Noi creiamo le macchine perché finalmente ci liberino dal versante emotivo, emozionale, mortale, indebolito, proprio le macchine perché vorrebbero le emozioni. Quindi in qualche modo noi ci stiamo cercando di curare dal nostro, come dire, disastro rappresentativo cartesiano, perché attraverso questa fiction ci stiamo dicendo che quello che ci rende quello che siamo non sono le macchine, non è la parte meccanica, la parte razionale, ma tutto il resto che le macchine vorrebbero tanto avere. Ora, io credo che una delle pagine più belle del cinema del secolo scorso sia il monologo di Blade Runner, il conclusivo, no? Ho visto cose che voi umani, è di una bellezza sconvolgente, ed è esattamente questa, è una macchina che voleva tanto essere uomo, no? Noi invece siamo quelli che, pur essendo uomini, vorrebbero tanto essere macchine, cioè un veramente una schizofrenia di fondo nella nostra cultura da questo punto di vista. E come in tutte le terapie narrative, la schizofrenia cerchiamo di sanarla attraverso il racconto, il mito, l'utilizzo di modelli simbolici, no? Chiaramente piuttosto adattati. Perché una cosa che va aggiunta, e chiudiamo con questo, sul sapere simbolico durandiano, cos'è? Che esistono le strutture profonde che si costellano attorno ai tre riflessi che definiamo archetipi, e anche la filosofia, la psicologia junghiana da questo punto di vista aiuta, ma sono delle strutture in qualche modo ideali. Nelle diverse culture questi archetipi si trasferiscono, si tramutano in simboli, per cui l'eroe è in una cultura un certo tipo d'eroe, in un'altra cultura un certo tipo d'eroe, ma risponde comunque all'archetipo dell'eroe. È chiaro che noi stiamo vedendo anche da questo punto di vista una serie di discorsi molto interessanti a livello immaginale. Già per esempio l'universo Marvel, ci sono una serie di incarnazioni di questi archetipi in simboli che sono molto interessanti, perché è chiaro che chi è l'eroe Marvel più diurno dopo quello che abbiamo detto oggi? Iron Man, la tecnologia applicata, no? L'unico potere che ha è la tecnologia, non ne ha altri, mentre gli altri sono invece complessi, no? Perché per esempio l'uomo ragno comincia a essere un problematico incrocio tra uomo e animale, il incrocio tra uomo e animale a noi non è che proprio ci piace estensivamente. Hulk, no? Anche lì problemi tecnologici, problemi di effetti, rimbalzi, eccetera, eccetera. Quindi se guardate un attimo, se cominciate a applicare questa lente di comprensione sulle cose, sulle narrazioni, ma ripeto, lo potete fare benissimo anche sulla politica, sul marketing, ovunque, perché questo è qualcosa che permea di sé l'intera nostra cultura, perché noi conosciamo ancora così, che ci piaccia o meno. Trovate una serie di spunti estremamente interessanti e delle possibilità di comprensione anche del rapporto con l'altro, chiaramente, no? Perché noi siamo diurni e notturni, o notturni a seconda dei casi, quindi adottiamo e applichiamo certi modelli di comportamento. C'è chi di fronte a un comportamento rompe qualunque tipo di rapporto e chi invece riesce a ricucire, a rimettere insieme le cose, diurno, notturno. Compromesso, opposizione, antitesi, antifrasi, è un costante modo di integrare, ripeto, di integrare il sapere. Non vi sto dicendo che questo è il solo sapere disponibile, vi sto dicendo che però questo sapere ha un potere in qualche misura di influenza, spesso e volentieri, su quello che noi immaginiamo, perché se quello che poi noi immaginiamo lo facciamo, siccome noi siamo una cultura della vista, le tecnologie che stiamo sviluppando sono quasi tutte culture, tecnologie che sono correlate alla vista. Tecnocamere, astronomia, acceleratori di particelle, tutto quello che può permetterci di vedere meglio e vedere più a fondo, noi lo stiamo utilizzando e costruendo. Non è casuale. Una cultura dove ci fossero altre priorità nei sensi avrebbe altre tecnologie. No? Come vi dicevo, il letto di Proguste si fa sentire in questo. Nel momento in cui un senso ha il primato, a quello ti rivolgi, non stai a cercarne altri. Anche se nei sensi alti magari capitano cose interessanti, per esempio il ritorno del vinile in un'ottica immaginale dice un sacco di cose, no? Perché il vinile è materia ed è correlazione stretta con la materia. Quando abbiamo tentato di trasferire la musica nell'astratto digitale, chi ha orecchio ha saputo subito che non funzionava, perché il vinile è meglio, c'è niente da fare. So se lo conoscete, se l'avete mai sentito, ma se tu senti un pezzo in vinile e uno in CD, non c'è paragone. Quindi per certe cose il supporto è fondamentale, anche se è scomodo, anche se fa cazzotti con tutto quello che abbiamo magnificato fino adesso, perché quando abbiamo parlato dell'MP3 ce lo siamo detti, no? L'MP3 è fighissimo perché poi mette un sacco di musica tutta insieme, è una cosetta piccola piccola, la metti in tasca, non ha nessun problema, invece senti un vinile, devi comprare le casse, l'amplificatore, il piatto, devi stare lì, girarlo, una rottura di palle che non finisce più. Però cos'è che lì è in gioco? La qualità della musica. Quindi il ritorno del vinile, come vi dicevo, che vuol dire essere sociologi, è vedere le cose in chiave sociologica. Il ritorno del vinile dice molto sul movimento tra qualità e quantità, no? Come il fenomeno dello slow food, comunque di tutte le prassi lente, il fatto che lento è meglio di veloce in certi ambienti e in certi contesti, è qualcosa che va contro il nostro discorso di cultura generalizzata. Il discorso coerente col nostro paradigma attuale è il mito della performance: sempre di più, sempre più velocemente, sempre più ai limiti, sempre oltre i limiti, sempre qualcosa, no? Fast and furious, non è casuale, quello va bene, il lento no, il lento ci fa cazzotti, non, come dice, a un certo punto come te permetti. Non è caso che ci sono una serie di articoli che stanno uscendo sempre più significativamente sul fatto che camminare è diventato, come vi ho detto più volte, l'ultimo gesto rivoluzionario. Prendersi il tempo di camminare, spostarsi a un ritmo che è comunque un ritmo che è sempre stato riconosciuto utile al pensiero. No? Ci sono miriadi di filosofi che camminavano filosofeggiando. Vi ricordo che l'Accademia Platonica era esattamente questo, ovvero sia fare filosofia camminando. Tant'è che li chiamavano i peripatetici, poi le peripatetiche sono diventate le prostitute. Ci sono una serie di cose divertenti, ma insomma di fatto l'idea era quella, gente che cammina, le passeggiatrici non a caso. Però sono delle, come dire, dei piccoli indicatori che segnalano un qualche tipo di ebollizione ed effervescenza a livello di capacità immaginali. Il fatto che qualcuno torni a valorizzare il vinile così fortemente è in pieno contrasto con questo discorso. Il vinile è grande, è ingombrante, si danneggia. Voi non l'avrete mai avuto, immagino, vinili a casa. Qualcuno fortunato sì, io ce ne ho ancora tutti quanti lì come sacrali, ma è Night at the Opera di Queen, ho comprati 5 perché facevo i buchi. Lo senti, poi finisce. Il vinile è una cosa che a un certo punto non ha nessuna garanzia, quindi ci sono i maniaci che li registravano, sentivano le cassette, ma era un cavolo e tutt'uno, perché se non va a sentire il vinile lì è. E il vinile anche ha il pregio dell'imperfetto, perché c'è il fruscio, perché c'è lo schiocco dell'anello di polvere, c'è il graffio, ha una storia, cioè diventa un oggetto che non è un oggetto banale. Il vinile diventa qualcosa che ti porti dietro. Poi ragazzi, forse non lo sapete, non ci avrete mai fatto caso, ma credo che sia una delle mie memorie più belle il comprare un disco. Cioè, noi arrivavamo lì, c'era questo disco in mano con questa copertina enorme, con delle arti normalmente favolose, e era un fatto di corporeo, no? Perché non sapevi un cazzo di chi è quello che suonava, però c'avevi questo disco davanti, io questo lo devo avere, perché era talmente bella la copertina, la presentazione e tutto, che poi lo andavi a sentire con calma e lo andavi a sentire con gli amici. Quindi era un gesto, come vedete, che creava un contesto relazionale. Cioè, quando avevi un disco nuovo, la prima cosa che facevi, chiamavi gli altri, dicevo, ragazzi, a casa mia andiamo a sentire, ho comprato l'ultimo dei Boston ai tempi, o quello che era. Quindi era tutt'altro che non un consumo privato di musica di cui non sai praticamente nulla, che ti arriva attraverso gente che l'ha scelta per te pensando che lo possa fare, che io trovo, continuo a trovare che sia un atto di una tale protervia il fatto che un programma mi possa dire ho scelto cose che ti piacciono. La prima risposta è che cazzo ne sai di cosa mi piace? No, se viene proprio a me, perlomeno viene immediatamente, no? Come ti permetti di dire che mi piacciono a te? Non rompere i coglioni. Vabbè, scusa. Però insomma, ecco, diciamo che più o meno l'idea è quella, mentre il vinile è l'ascolto personalizzato, è una consapevolezza in più, perché tu stai comprando qualcosa, quindi stai impegnandoti oltretutto, non è che lo puoi scaricare da internet il vinile, puoi provarci, già ve l'ho detto, però cambiate formati, perché gli unici che sono poi riconvertibili con un minimo di vicinanza al risultato finale sono i FLAC, gli altri in vanno. Però comunque, a parte quello, non è il vinile, lo devi sentire, è quello, stop. Se lo trasferisci da qualche parte perdi il senso dell'averlo, quindi lo ascolterai tu, lo ascolterai ascoltandolo, non facendo altro. Te metti lì, bello, seduto, e te lo senti. E dici, oh cazzo, no. E quindi insomma ci sono tutta una serie di cosette molto interessanti da questo punto di vista. Ok, direi che per me può anche bastare così. Se non c'è qualche tipo di chiarimento che vorreste...